tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Altro disco, un'altra rotazione, tre allegri ragazzi morti. Ho pono. La trovate disponibile al voto radiorock.it, sezione novità per l'appunto. Se volete esprimete la vostra preferenza. Potete ascoltare anche Radio Rock e Radio Rock Italia direttamente dalla vostra Smart TV, tramite Android TV e Amazon Fire TV Stick, oppure da mobile scaricando l'app iOS Android in download gratuito, su Alexa e Google Home attivando la relativa skill, e da desktop anche andando su www.radiorock.it e www.radiorockitalia.it. Buongiorno a tutti signori, buongiorno. Allora, scrive Paolo, sinceramente non credo che ci siano donne che si sentano offese se una persona con gentilezza fa loro gli auguri.
Sicuramente
se chi glieli fa è qualcuno che solitamente manca loro di rispetto,
certo,
la cosa cambia. Auguro alle donne di essere sempre rispettate in casa, nel lavoro, per la strada. Auguro loro che la società vada in questa direzione. Sì, credo anch'io, caro Paolo, credo anch'io che ci siano donne che se un uomo oggi gli fa degli auguri ed è uno con cui c'è un rapporto normale, penso che non possa indignarsi, ecco, questo no. Poi ovviamente apprendiamo un'altra cosa importante, cioè alcune ci dicono che non hanno piacere perché è una giornata e a loro non si faranno. Che devo dire? Anche se scanse equivoci, etimologicamente abbiamo anche letto cosa significa augurare, no? Perché qualcuno lo legava, non c'ho un cazzo da festeggiare.
Non lo so, guarda,
l'augurio, la parola auguri non è legata strano solo a un concetto, a un'accezione di festeggiamento, ma alla speranza che determinate cose cambino e vadano meglio. Quindi
non solo, quando io parlo del valore politico di questa ricorrenza, sì, è perché poi ci sono state donne che nell'arco dei tempi si sono fatte sparare dietro, si sono fatte picchiare, hanno lottato per avere i diritti di cui oggi, ma alcuni fortunatamente, no, sono stati riconosciuti. Per cui anche dimenticare quel tipo di percorso, secondo me, è sbagliato, proprio per rispetto di chi anche ha lottato, è sceso in piazza. Io penso che invece che una donna che ha fatto un percorso del genere, se qualcuno ricorda anche quello che è stato il suo apporto rispetto a questa vera e propria battaglia.
Sì, però il punto è ricordare, non gli auguri, però io penso che perché si
confonde tutto, perché nell'accezione
normale gli auguri vengono sempre solo associati al momento di festa. Noi scansenivoci, Maurizio ha letto esattamente il significato della parola auguri, che è anche non solo baldoria, no, è un augurio, cioè è la speranza che io giro alla persona a cui faccio gli auguri, certo, che le cose vadano in un modo
migliore.
Ma se
nel tempo, però, invece di andare in piazza a fare manifestazioni, se va al locale a vedere spogliarellisti, poi lì è un altro problema, è normale che tu associ questa cosa.
Poi
no?
Anche quella è una roba, cioè nel senso, anche quella non c'è nessun problema, cioè ognuno
fa quello
che cazzo vuole.
Lì è stato, a un certo punto, è stata anche una reazione
forte.
Poi adesso
una roba
magari
che
si è raggiunto pure un equilibrio, per cui non c'è più bisogno di questo.
Io sono completamente d'accordo con te, cioè secondo me la linea che tu segui è giustissima. Non è che quando a me fanno gli auguri per la festa della donna io rispondo vaffanculo.
No, ma certo.
Assolutamente no, dico
certo,
grazie, punto. Però non mi interessa, mi danno fastidio. Ma con le persone più vicine a me ho espresso questa cosa e non mi fanno gli auguri della festa della donna.
Okay,
ma ripeto, se qualcuno mi fa gli auguri,
personale, ci mancherebbe.
Ribadisco, non li accetto e non è che li mando a quel paese.
Ma certo, quindi, Cristina, è chiaro.
Ragazzi,
chiaro.
Buongiorno, come al solito siete fantastici. Iniziare la mattinata con voi è veramente una cosa che fa bene al cuore.
Bravo Luca, sono d'accordo con te.
Che io, ecco, sono l'unico uomo che lavora in una farmacia di tutte donne. Sto andando al lavoro e c'ho il terrore di entrare là dentro. Non so se devo dire auguri, non so se devo sradicare un albero di mimose, non so se devo portare dei cioccolatini,
no,
perché c'è chi dice che i cioccolatini sì, che no, che è mimosa, perché questo è un giorno di su e giù. C'ho il terrore oggi di andare al lavoro perché so tutte donne e non fanno altro che, essendo l'unico uomo, blastarmi dalla mattina alla sera. Insomma.
Allora, simpaticamente ti posso dire stacci, cioè nel senso fatti blastare. L'unica cosa che io ti posso dire, Luca, fai la cosa che ti viene dal cuore. Sì, fine. Se a te va di portare dei fiori o, non so, di pagare un caffè al bar, fallo, perché vabbè, sarà premiata la bontà del gesto. Poi io presumo che lavorando con te ti conoscono, sapranno che tu lo fai con tutte le migliori intenzioni. Per cui va tranquillo, fidati. Tu digli, me l'ha detto il Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Tigers of Fontaine, Raise Some Hell. Buongiorno a tutti e sentiamo un po' che ci avete da dire. Scrive Fabio: considerando alcune risposte di certi ascoltatori riguardo gli auguri, sono giunto alla conclusione che mia moglie c'ha ragione.
Vabbè,
però ragazzi, qualcuno la pensa in un modo, qualcuno la pensa in un altro. Che vi devo dire? Siamo qui, questa trasmissione. La cosa bella di questa, di questa trasmissione, un po', come dire, si muove su un terreno di follia, a partire da chi, diciamo, da chi è in studio con voi, è che qua è come se noi facessimo 3-4 ore di terapia al giorno, no? Per cui aiutiamoci tutti, su, stiamoci vicini.
Comunque, guardandovi su Twitch la mattina presto, è lo specchio della vita di Rocchi, che è quello che lavora, che fa qualcosa, poi dopo però si deve spostare con tutte le cosette sue perché arriva il mega direttore, e c'è l'altro impiegato che non, di cui non diremo il nome, che sta lì tutto preso a guardarsi i video
sporchi
sul
però
telefono,
video sporchi di Zozzoni,
e ruba lo stipendio perché sta lì.
Ma che facile però,
pensa quanto non c'è niente da fare te, che passi tutto il giorno a guardare due che fanno la radio su Twitch, che è video, pensa. va bene così.
Allora, che ci... ci linkano un articolo, scusate, ma di... quando è successo? È morto Akira Toriyama, fumettista giapponese, creatore di Dragon Ball. Ma adesso? Cioè nel senso, morto all'età di 68 anni, Akira Toriyama, famoso fumettista giapponese, creatore di Dragon Ball, fumetto e cartone animato che ha avuto un enorme successo mondiale, tra i suoi capolavori anche Dr. Slump. Toriyama è deceduto a causa di un ematoma subdurale acuto alla testa, ha spiegato il suo team di produzione con un comunicato
adesso,
sul sito e su X. 8
marzo 2024, per
quindi
cui
oggi.
Alle ore 6.53 è stata...
Un altro grande artista che purtroppo ci abbandona. Buongiorno, oggi è un giorno dedicato al ricordo del sacrificio, questo scrive Elena, che le donne hanno fatto per vedere riconosciuti dei diritti. L'importante di una parolina detta col cuore. Stop. Questo no, deve essere... Tra l'altro,
questo
a me piacerebbe...
Riassume un po' anche quella che è la mia idea. Poi.
Tra l'altro...
sono contento che l'abbia detto una donna.
Esatto, che ci fossero delle voci femminili, perché sennò rifacciamo la solita storia. Uomini che parlano di come dovrebbero comportarsi gli uomini con le donne in una giornata fatta delle donne. Basterebbe semplicemente chiedere: donne, che volete che facciamo? È tanto facile, cazzo.
Come vi sentite? Certo, raga, mi avete messo un'ansia addosso. Io ci stavo manco a pensare oggi. Mo quando torno in ufficio, non so che cazzo dirgli a tutte le segretarie.
Ma che quello che ti va di dire.
Che devo fare?
Alberto dice: prenditi delle ferie, Luca, prenditi delle ferie. Buongiorno. Gli auguri alle donne sono una retorica insopportabile.
È vero, hai ragione.
Auguri, buona Pasqua e figli maschi.
Anche a te,
e felice anno nuovo.
Ciao.
Felice anno nuovo, felice. Oh, c'era un'altra notizia che... Aspetta un po'.
Aspetta un attimo.
No, perché a volte tu dici dei dettagli. In una giornata importante come questa si parla di facezie. Eh sì. Oh, c'è una pagina che si chiama TML Planet su Instagram e si occupa di una serie di cose. Allora, c'è il hanno pubblicato il brevetto del 1891, della carta igienica, che mostra qual è il giusto senso di posizionamento. Caso chiuso.
Io lo metto sempre così.
Perché lo sapete, no? Che in ogni casa che si rispetti c'è la diatriba su come mettere il rotolo di carta igienica, cioè con gli strappi davanti o dietro. Ecco, la foto pubblicata del brevetto originale del 1891 illustra sta cazzo di questo cavolo di rotolo di carta igienica con gli strappi davanti. Sia chiaro? Per tutti? Caso
punto.
Finito, la carta igienica, porca puttana, nelle case di persone per bene che si rispettino, va con lo strappo davanti. E non voglio più sentire storie, eh?
Oh, basta.
Abbiamo risolto un problema. Oh, carta igienica, lo strappo davanti, lo dice.
Così dice.
Brevetto originale, 1891. Se non ci credete, Instagram TML Planet, questa è la pagina. Andate a vedere.
Radio Rock Podcast.
Sì, sì, anche i Pixies, noi siamo fatti così, eh? Siamo fatti così, siamo pazzi, siamo pazzi.
No, però, raga, io non posso entrare in macchina, accendo e sento è morto Torigliano. Cioè, no.
Lo so, ragazzi, purtroppo è così.
E mo' il problema mi si crea a me, perché io il rotolo ce l'ho verticale. E mo' dove metto lo strappo, a destra e a sinistra. Mannaggia, ma ti creato un problema.
No, è la stessa identica cosa, Luca, scusami,
zitto, era meglio invece le fa la curia ai donne. Mamma mia,
comunque Luca, no, allora lo strappo va comunque davanti, pure se è verticale, va davanti.
Che cambia.
Davanti io ti consiglierei con lo strap, dipende dove c'è il bastone, se è sulla tua destra, metti, diciamo, lo strappo che va verso, diciamo, aperto verso sinistra, in modo che lo tiri a favore. Capito come? Capito?
La carta igienica non si usa, ci si pulisce con le mani.
Bene così, ottimo direi. Davide, auguri alle mie quattro donne, Laura, Giulia, Aurora e Lella. Te la ricordi Lella? Quella liscia.
Quella ricca.
Io sono un tipo alternativo contro il sistema, contro il mainstream, non conforme alla comune società, non mi piego al diktat dei poteri forti, perché per me il libero pensiero, il libero arbitrio è uno stile di vita. Gli strappi io li ho sempre avuti e li terrò lì dietro, va bene? Li metto dietro. Sbagli? Sbagli, però perché sbagli. Noi abbiamo dimostrato che c'è la foto del brevetto ufficiale 1891.
Comunque ragazzi, auguri a tutti gli spogliarellisti.
Auguri a tutti gli spogliarellisti che stasera ma beh, Susan, più ancora non credo.
Ma no, non lo so, sarebbe veramente ancora tanto imbarazzante, penso.
Ma io penso
però
sia una roba proprio che non si usa più,
dai,
proprio.
Ma no, dai,
no, non ce posso no,
te la ricordi Lella che parla del femminicidio all'8 marzo? No, no, bravi, bravi, siete proprio bravi.
Tra l'altro pensavo, quella canzone, quanto la gente a volte canta senza capi in cazzo. Cioè, invece pensate, che ogni tanto, esatto, soprattutto in magari gli amici delle altre regioni che ci ascoltano in dub, non lo sanno. Cioè, questa canzone storica, diciamo, della tradizione popolare, che viene... Quando parte, ma dovunque, cioè non so, sicuramente avrete assistito anche voi a circostanze simili, dovunque parte, in qualsiasi momento poi la gente comincia a striacca, ma la cantano tutti a squarciagola. Se uno leggesse il testo è veramente, come dire, no?
È tremendo, è violento.
Porca certo, puttana, e si canta allora, come fosse ancora uno stadio.
Lo dividete in 8 pezzi.
8 pezzi.
Ti vengono tutti i foglietti e così te ci pulisce il culo.
Ecco qua, perfetto, c'è anche il risparmio, caro Mauri. Oh, sì. C'è, a proposito di oggi 8 marzo, venerdì, esce come tutti i venerdì l'Espresso, così come escono una serie di settimanali. Sì. C'è una grossa polemica perché la copertina dell'Espresso di oggi, 8 marzo, nel giorno della festa della donna, è su Chiara Ferragni, su un dossier, uno speciale fatto sulle aziende di Chiara Ferragni, e c'è la Ferragni in copertina ritratta come Joker. Ok? Si è aperta la polemica. Joker, il nemico di Batman, generato nei primi minuti di pubblicazione sui social indignazione e critiche. Ha diviso, insomma, molto la l'opinione pubblica, perché c'è tanta gente che l'ha trovata offensiva nei confronti. Dice, vabbè, che ne so, che è nell'occhio del ciclone, che ci può stare sul cavolo, che non lo so, incarna, boh, come volete voi. Anche, diciamo, i peggiori nemici, i miei amici dello stile, diciamo, Ferragni, dicono, beh, no, è offensiva, la ritrae in un modo. Io però l'ho vista,
l'ho vista anch'io.
Ma perché? Perché viene associata alla figura di Batman o perché in copertina è truccata come Joker? Cioè, perché viene associata alla figura di Joker come cattivo della storia per il tipo di elaborazione grafica, e quindi la Ferragni truccata come un Joker?
A parte, bisognerebbe leggere l'articolo
perché c'è
dentro.
La gente che si maschera da Joker, quindi voglio dire, uomini,
no,
donne.
Credo che, insomma, in questo senso bisogna anche capire, no, il senso,
vorrei capire quello,
qual è il senso che hanno voluto dare a questa cosa. No, a me, insomma, fior di avvocati che si sono mossi affinché la copertina non uscisse. Ragazzi, anche meno
no,
nel senso,
carità,
che
poi
penso
magari invece offensiva, non so se l'avete
capito, però qui si parla tanto dei diritti di espressione, tanto dei diritti di tutti, però qui mi pare che il diritto giornalistico sta venendo veramente meno, perché non si può dire.
La copertina però non è diritto giornalistico, racconta un'altra cosa. Copertina è un'altra cosa.
La copertina è un'interpretazione.
Ne parliamo,
no?
Enemy, Away From Here, poi andiamo in pubblicità, novità e torniamo tutti insieme.
Radio Rock podcast.
Ma Mustang, la nuova dei Kings of Leon, tra le nostre 15 novità. Buongiorno Ale, buongiorno,
buongiorno
Mauri.
L'hai segnata, Mauri?
Eccoci qua, l'hai segnata, Mauri. Sì, segnala Mauri, che è utile segnarlo,
è
Mauri.
Utile.
Che clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi. Gali, sai Gali?
Sì. Ma perché viene qua Giorgino?
O Gali?
No, Gali. Anche Gali. Invitiamo Gali.
Tutte e due. Li invitiamo insieme.
Magari.
Facciamo una trasmissione.
Pure Magali.
Facciamo la trasmissione io, te, Mauri, Giorgino e Gali. No, Mauri no.
Non credo che Mauri abbia il piacere.
Ha piacere,
sì,
Mauri.
Sì, tantissimo invece.
Allora, senti qua, Gali. Gali, questo è il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, ha dormito nel lettone con la mamma fino all'età di 20 anni.
Ehi,
insieme
alla mamma?
Con la mamma. Ah, beh, sì, no, il lettone
magari,
con la mamma.
Magari detto, il lettone era quello e mamma vai via tu.
Scusa, ho detto, il lettone con la mamma. Senza la
mamma. Bombava?
Che, no. No, vabbè, che sono.
Ma magari, ma
sei malato, cioè, non so se perché filtri, no. No, mi sembra Biden, è diventato
fino,
come Biden.
Fino all'età di 20 anni, Gali ha dormito nel lettone con la mamma,
mi
capisci?
Sembra eccessivo.
Eh beh, eccessivo, però d'altra parte poi dopo
perché la mamma è piccolina,
poi si ricomincia, no, a dormire, cioè nel senso la mamma a un certo punto diventa anche anziana.
Una figlia, come una figliola.
Diventa come una figliola,
ma
no? Sì.
Ma ognuno ha letto proprio.
Sì, capito che si tutto quanto è il ciclo della vita, Maurizio. Questo è il ciclo della vita.
Hai abbandonato
a me,
la mamma.
A me, insomma,
non ti piace?
No, ma mi sarei sentito proprio a disagio a dormire con mia mamma.
Vuoi lanciare un messaggio a Gali a questo punto? Alla mamma di Gali?
Se lui l'ha fatto, evidentemente si sentiva di farlo, si è sentito bene così.
Alla mamma di Gali, che ci ascolta sempre, non la vuoi. Vabbè, nel discorso
suo figlio tanti regali.
Sullo Stato dell'Unione pronunciato stanotte, Biden ha promesso più tasse ai ricchi e prezzi di cibo e farmaci più bassi. Ha difeso la gli hanno fatto capire che doveva dire le cose di sinistra.
Doveva dire qualcosa.
Per dire qualcosa, innanzitutto. Ha difeso la legge sull'aborto, sì, perché hanno capito che tanto quelli di destra il voto Biden non glielo danno, perciò deve recuperare un po' di indecisi a sinistra, e quindi lui che fa? Difende la legge sull'aborto, parla a difesa dell'Ucraina, annuncia la costruzione di un molo a Gaza per far arrivare gli aiuti ai palestinesi. Non sono mancati gli attacchi a Trump. Chiusura della campagna elettorale invece qui da noi in Abruzzo con la sfilata dei ministri che danno il loro sostegno chiaramente a Marsilio, candidato, ragazzi, vabbè, con promesse di un piano casa e di eliminare la mafia dei pascoli. Schlein a sostegno di D'Amico, punta tutto sulla sanità e il rilancio del salario minimo. Intanto con 400 sì, Ursula von der Leyen ha conquistato la candidatura del Partito Popolare Europeo al suo secondo mandato come presidente della Commissione UE, ma non tutto il PPE è d'accordo. Questa volta per vincere dovrà fare una vera e propria campagna elettorale. Si allarga l'inchiesta sull'eredità Agnelli, intanto. La procura ha messo sotto indagine anche Lapo e Ginevra, i fratelli di John, e ha aggiunto l'ipotesi di reato di truffa allo Stato. In pratica i magistrati vogliono capire se i tre fratelli che aprirono la pratica di successione della nonna Marella in Svizzera avrebbero dovuto farlo invece in Italia. Vabbè, insomma,
va bene, vedremo, anche perché non ci dimentichiamo, ma perché si chiedesse Madonna che palle, regà, tutta questa storia. Lì c'è un patrimonio che produce, esatto, produce delle imposte e delle tasse, per cui è perfettamente spiegabile invece perché lo Stato voglia indagare, perché deve prendere una serie di cose anche lo Stato. Attenzione!
È un articolo molto interessante, ragazzi, andate a recuperare perché è molto lungo, non possiamo leggerlo, ma in realtà è estratto da un nuovo libro di David Grossman. David Grossman è un importante scrittore israeliano che ha pubblicato questo libro che si chiama La pace è l'unica strada, nuovo libro edito da Mondadori in vendita dal 20 febbraio scorso, e c'è Repubblica che pubblica due pagine quest'oggi con un lungo estratto da questo libro molto interessante di David Grossman, che tra l'altro ha perso anche un figlio che combatteva nell'esercito israeliano, e dice questo sostanzialmente: il dramma di Israele, resistere nella fortezza o aprirsi alla pace. Il trauma del 7 ottobre si aggrava ogni giorno di più, ma alla fine di questa guerra dovremo pensare ai due stati come unica soluzione fattibile, scrive Grossman, che poi aggiunge: mi chiedo come gestiremo il nostro senso di colpa per ciò che abbiamo fatto a palestinesi innocenti, ai bambini uccisi e alle famiglie distrutte. Nei prossimi mesi scopriremo se il conflitto che va avanti da 150 anni è pronto a giungere a una soluzione etica, ragionevole e umana. È un articolo molto interessante, adesso è molto lungo, però se vi va oggi comprando Repubblico, forse anche online, si può leggere. Poi c'è questo libro di David Grossman che è in libreria, La pace è l'unica strada, molto interessante. Oggi 8 marzo, festa della donna, noi siamo, cioè, un po' al di fuori, no, della retorica, della
insopportabile, diciamo,
l'insopportabile retorica della francamente della, dell'augurio a tutte le donne. Poi, perché noi ci occupiamo, per noi è 8 marzo sempre, vogliamo dire questo?
Non solo oggi. Sì, facciamo il giro, diciamo una cosa altrettanto di retorica insopportabile.
No, però è vero, perché
dicevamo prima,
ce ne occupiamo praticamente tutti i giorni di queste
dicevamo
cose.
Prima, insomma,
però l'Italia si ferma perché prendiamo. C'è lo sciopero generale, esclusi i trasporti, anche se in realtà, ragazzi, c'è un traffico pazzesco in giro. Quindi
occhio alla tangenziale,
la tangenziale è tutta bloccata.
A Roma sì.
Tutta bloccata.
Devi avvertire Boris.
Alla tangenziale, no, vabbè, non c'è bisogno. Sono le 7:42. Dunque, polemiche per il corteo delle femministe di non una di meno a sostegno dei palestinesi. Perché polemiche? Adesso approfondiamo. Chiara Ferragni fa causa all'Espresso. Dicevate voi prima che l'ha messa in copertina con la faccia dipinta da Joker. Fedez attacca l'editore del settimanale.
Copertina, adesso poi ne ragioniamo insieme. Sì. Copertina a me sembra pure un filo figa. Lei, cioè, uscire fuori.
Dici,
allora, Joker nel tempo è diventato, è vero, nella storia è il nemico di Batman, però, specie dopo le ultime interpretazioni, è diventata anche una figura in realtà molto più complessa e molto meno negativa, ma in realtà una figura quasi di catarsi, di espiazione della colpa. Cioè,
tu dici che era molto più complessa l'interpretazione di quella copertina di quanto non lasciasse intuire, diciamo, il semplice un personaggio,
in Joker
è un antieroe.
Specie l'ultima interpretazione, in Joker emerge una parte umana e buona.
Tanta roba
ci
dentro,
mette tanta roba.
Magari amico tuo, l'editore dell'Espresso, vuoi salvare?
Ho le quote.
Non credo che, avendo visto l'intervista che ha rilasciato da Fazio, non credo che lei abbia gli strumenti per analizzare tutte queste robe, te posso dire.
Attenzione, Maurizio.
Questa è almeno l'impressione che ho avuto.
Chi è che non ha gli strumenti? Ho capito.
Chiara Ferragni.
Per analizzare sta roba?
Tutta questa roba che sta dicendo di Rocchi.
Ah, no, ma
mi sembra molto più.
No, mi sembra una persona molto centrata, Chiara Ferragni. Molto. Una che costruisce quel tipo di impero, non mi pare una stupida.
E io, infatti, ho seguito l'intervista con questa mente qua. Cioè, ho detto, non può essere così come. Perché non può essere questo, ci deve essere dell'altro.
Sì.
E invece, sentendola parlare, ho detto, non c'è dell'altro.
Io c'è da dire, allora, una situazione svantaggiosa.
Ben arrivato, niente. Emilio, c'era traffico o hai fatto del sesso mattutino? Mi chiedono tutte e due le cose. C'era traffico, ho fatto del sesso mattutino in mezzo al traffico, ma non svegliamo perché dopo lo manderemo in onda. Intanto, ricordiamo che l'Abruzzo a 3 maggio, ma non ha detto così Marsilio, adesso perché dovete far difendere Marsilio? Ha detto, detto ieri, le quote di Marsilio, ha detto che tra tutte le regioni che affracciano sui tre mari, l'Abruzzo è l'unica che non ha un'autorità a porto. Poi questo non vuol dire.
Questo tu lo sai che sarà tradotto Radio Rock 2 punti, sì, Emilio Pappagallo endorsement.
per Marsilio. A me sta gente sembra tutti scemi, forse è l'unico modo di poter rappresentare quella persona da un giornale serio. L'unico modo di poter rappresentare, vabbè, però è una copertina di cui si sta parlando, evidentemente, no?
A parte che hanno centrato proprio l'obiettivo,
hanno fatto, cioè, il metodo Ferragni, no? Come dire, cioè,
io che non lo compro, metodo, alle 10 andrò a comprarlo per avere quella copertina.
Esatto, faccio parlare di me o per leggere, perché magari se allora avessero semplicemente già un reportage, magari uno non se lo comprava. La copertina aiuta anche a vendere, perché anche gli hater, anche i grandi fan di Chiara Ferragni, magari vogliono andare a leggere. Certo. Di che cosa si tratta, insomma, certo. Come imposta la questione.
Calma.
Vabbè, vediamo, dai. Intanto io direi a questo punto di mandare una canzone degli
Radio Rock.
Ah no, vediamo il super classico.
Classico. Radio Rock Podcast.
Motley Crue con Dr. Feel Good, super classico di oggi delle 7:45, quando sono già ormai le 7:50. E insomma, traffico notevole, consistente stamattina in giro qui a Roma, ma anche fuori Roma.
E voi
ragazzi,
altri?
Anche,
dove siete? Nelle altre regioni?
Io a casa mia non utilizzo più la carta igienica. Io utilizzo le tre conchigliette e non vi spiegherò come si utilizzano.
No, non ci spiegare nulla, non ci spiegare
non
nulla.
Lo vogliamo sapere,
ma lo dobbiamo capire
allora,
da soli.
Auguri a tutte, volevo fare gli auguri a tutte le donne di questa splendida tribù e a tutte le donne fuori di questa splendida tribù.
Sì,
di,
no,
allora
bello.
Perché
no,
possiamo
capito, dentro e fuori Radio Rock.
Tutte quante più
le ascoltatrici e noi.
Amiche e più sorelle e nella vita. Ma veramente?
Veramente.
Ma poi, una domanda, ma mi sembra il caso oggi di parlare di carta igienica? No, dico, con tanti giorni a disposizione.
Questo sono qui, la provocazione.
Sottovaluti una cosa importante, è uscita fuori la foto del brevetto originale del 1891. Ehi.
Questo è vero, questo è vero. Vai, sentiamo.
Io la copertina l'ho interpretata semplicemente come quello che è, un pagliaccio. Poi Joker, tutto il senso etimologico delle cose. Io ho visto un pagliaccio e sto pure d'accordo.
Ragazzi, sì, io credo di sì, eh. Cioè, nel senso, secondo me, non lo so, cioè, hai visto della roba.
Però perché pagliaccio? Tu dici che aveva. Io non credo che l'altro, l'espresso
Roberto
possa
Vecchioni
cadere in quella...
è stato querelato dal figlio della Russa. Che situazioni strane. Geronimo La Russa querela Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni, ieri, lo riporto al Corriere della Sera. Si è presentato in procura a Firenze a seguito di una querela per diffamazione presentata da Geronimo La Russa, figlio maggiore di Ignazio. Lo scorso luglio il cantante raccontò che nel 97 la figlia organizzò una festa durante la quale uno dei ragazzi più grandi rubarono degli oggetti. Vecchioni sporse denuncia e i giovani furono identificati. Uno si chiamava Geronimo, ha detto il cantante, senza specificare il cognome, ma La Russa ritiene che si riferisse a lui.
Vabbè. Se vede che, evidentemente, si è sentito chiamato in causa.
Che c'ha la querela facile.
Beh, però, no. La infatti, Russa, ho detto si sarà sentito chiamato in causa.
Allora, è abbastanza semplice dedurlo. Scusami,
Mauri. Geronimo. Vabbè, Geronimo, non è che sarà l'unico Geronimo in Italia. L'unico. Ci saranno pure altri, non saranno tantissimi, però insomma.
Alessandro,
allora, le analisi della scientifica hanno confermato che il DNA di Leonardo La Russa e Tommaso Gilardoni è presente sugli indumenti della ragazza che li ha denunciati per violenza sessuale. Il fatto non cambia il quadro processuale perché entrambi i ragazzi hanno ammesso di aver avuto rapporti con lei, secondo loro però consensuali. Intanto vediamo se riesco a trovare. Intanto c'è questa cosa dello sciopero, delle polemiche per il corteo di Non Una di Meno, perché oggi 8 marzo Festa della Donna, l'Italia si ferma, lo sciopero generale proclamato da gran parte delle sigle sindacali, dalla scuola alla sanità, passando per i pubblici uffici, con l'eccezione dei trasporti, perché il garante ha ridimensionato lo stop. Polemiche perché nel manifesto dello sciopero di Non Una di Meno contro la violenza patriarcale si esprime vicinanza al popolo palestinese. Ciò, secondo la comunità ebraica, esclude dal corteo le israeliane, anche quelle che, spiega la presidente Noemi Di Segni, il 7 ottobre non stavano facendo la guerra, molte erano impegnate nella pace, queste donne sono state trucidate, violentate, deturpate, negare questo da parte di altre donne non è solo un'altra violenza, ma è antisemitismo. Vabbè. Dunque, intanto nel corso del 2023 sono stati registrati, a proposito di Festa della Donna, 120 femminicidi. Calano del 6%, ma insomma, voglio dire, è un calo purtroppo troppo contenuto, perché parliamo sempre di 120 femminicidi, 64 casi su 100, quindi più della metà, ad uccidere sono stati partner o ex partner. Nel 25% dei casi sono figli che hanno ucciso madri o genitori che hanno ucciso figlie. Quindi questo vuol dire che nel 75%, più del 75% dei casi, ad uccidere è una persona vicina al, diciamo, all'interno del nucleo familiare, diciamo, quindi o partner o ex partner padri o figli,
una persona che dice di volerti 75%, bene
75%, sì, che dovrebbe volerti che bene, dovrebbe. Ecco, mettiamola così. Corriere della Sera: Chiara Ferragni annuncia che querela dopo che il settimanale L'Espresso l'ha messa in copertina truccata da Joker. L'influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa, scrivono sulla copertina del numero del settimanale uscito oggi, per cui si prevede un boom di vendite, ecco. Evidentemente, che ne stiamo parlando.
Tu la causa la puoi fare su quell'affermazione?
Ci avranno delle pezze da appoggio.
No, la troverei
no,
loro
contestano, te lo leggo, guarda, facciamo prima. I legali di Ferragni contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell'assistita, palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata. In difesa della moglie è intervenuto Fedez su Instagram mettendo la foto dell'editore Donato Amaturo, truccato a sua volta da Joker. A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Vabbè, però questo che vuol dire?
Che significa? Senso...
Vabbè, quello si difende, che deve fare?
No,
la difesa magari può essere ridicola.
A un certo punto devi stare pure zitto.
Sì.
Ma che
no, perché scusami, tu vuoi negare per forza il diritto di difesa da gente? Molte stanno sul cazzo e vabbè, ho capito.
No, ma non è
però
quello.
Scusami, se tu mi dici allora, che quello è diritto di cronaca, questo è diritto
scusa,
di difesa.
Quella si, Chiara Ferragni è indagata per delle cose che sono state...
Però, no, ma io guarda, ha ragione Ale, secondo me uno si deve poter difendere. Io magari mi sarei difeso in un altro modo.
Io sarei stato zitto.
No, ma anche parlando, ma anche per esempio il discorso di dire il giorno della festa della donna, tu provi a rilanciare da quel punto di vista lì, no? Anche se in realtà da un certo punto di vista non c'è cosa più femminista di fare una copertina su una donna che si comporta come un uomo, che sbaglia come un uomo, che fa le cazzate come un uomo, cioè perché non è
una persona che sbaglia, paritaria, appunto, è una persona al di là del fatto, cioè, della sarebbe, festa della donna,
paradossalmente, cioè, io trovo più sessista il fatto che uno si debba limitare il giorno della festa della donna piuttosto, infatti, che quello che fa l'espresso, cioè trovo, certo, più sessista dire oggi è una cosa incredibile che l'8 marzo festa della
perché
donna.
Parlano tutti così, quelli che fanno le pensioni, perché c'hanno tutti sto tono di voce?
Allora, in difesa della donna interviene Fedez, scrive Giulia, perché Fedez non ha fatto una storia per dire che non si lucra sui bambini malati oncologici? Lui evidentemente porta l'acqua al suo mulino, che ne so, insomma, difende. Vabbè, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ma quindi Emilio mi stai dicendo che in Israele l'unica democrazia del Medio Oriente, sì, se una donna israeliana esprimesse, sì, solidarietà per il popolo palestinese, sarebbe antisemita?
Sì, penso
secondo
di sì.
Gli israeliani?
Penso di sì, evidentemente sì. Ragazzi, purtroppo
il discorso funzionava finché non ha tirato fuori l'antisemitismo, la disegni.
C'è un antisemitismo.
È un po' troppo forse, nel senso, io per esempio sono d'accordo sul fatto che l'esclusione, che poi non ho capito se si parla di un'esclusione che è stata certificata, cioè si impedirà alle donne israeliane. Io non credo che si impedirà alle donne israeliane.
No, non c'è scritto questo, c'è scritto che semplicemente nel manifesto si esprime vicinanza al popolo palestinese. Io poi non ho capito in che modo questa cosa, secondo la comunità ebraica, escluda automaticamente dal corteo le israeliane. Non capisco, perché se c'è una donna israeliana che vuole manifestare e partecipare alla manifestazione femminista, non lo può
e
fare.
E solidarizzare con i civili palestinesi.
Magari ce lo potrà dire un attivista, una femminista di non uno di meno, se è all'ascolto ci potrà raccontare se sono escluse dal loro corteo le israeliane. È chiaro che immagino che non andrai lì con la bandiera di Israele, questo mi immagino di no. Però insomma, se una donna israeliana vuole partecipare non può partecipare, non è specificata questa cosa qua. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzacci, qualcuno ha già detto che il giorno della festa delle donne e voi mettete i Motley Crue, che sono uno dei gruppi più sessisti di sempre?
È vero, l'abbiamo fatto apposta. Vai, sentiamo.
Secondo me invece hanno fatto benissimo a collegare la manifestazione di oggi col massacro in Palestina, e la comunità ebraica di Roma, se fossero persone giuste e corrette, dovrebbero aderire alle proteste delle comunità ebraiche di tutto il mondo contro i sionisti di Netanyahu, invece di dire questa stupidaggine.
Va bene, andiamo avanti, vai, sentiamo ancora velocemente chi c'è.
Dici, Mauri, lei che ha fatto tutta l'intervista basandola su una questione di fraintendimento da parte del pubblico, girando tutte le responsabilità alla parte che leggeva e qui non era in grado di capire il vero messaggio sia della Balocco che suo, c'è dell'altro.
Quella buona è questo nostro amico, c'è dell'altro.
Caro,
approfondiremo. Radio Rock Podcast. Janis Joplin con me e Bobby McGee per tutto il giorno, ascolteremo così random durante la giornata grandi voci di grandi interpreti, donne che insomma hanno fatto grandissime e bellissime cose, perché poi hanno, non voglio cadere nella retorica insopportabile poi di quelli che dicono però allora è una cosa incredibile, perché noi manderemo invece, perché anche i gesti simbolici hanno un significato, no? O no, hanno un significato anche i gesti simbolici. Anche
cosa c'è di meglio che celebrare con il loro lavoro delle artiste donne?
Donne, per esempio, di Zucchero, la ricordi? Donne?
Sì.
Allora, anche cantare Donne il giorno della festa della donna ha un valore, può avere un valore simbolico, no? Bisognerebbe trovare qualcuno che la canti. Poi, tra l'altro, la volevo anche un po' riascoltare, perché volevo capire, a distanza di diversi anni, perché Donne di Zucchero è uscita negli anni, cos'era? Anni 80, credo, no? Metà sì, anni 80.
Sì, anni 80. Fu presentata al Festival di Sanremo. Adesso
bravissimo,
non lo ricordo.
Allora,
anno,
ti dico
84-86.
Bravo Mauri, non ne sbagli una, perché era proprio uno di quegli anni. 84-85 e così
adesso
via.
Vediamo,
E così via, adesso lo scopriremo. Ma intanto ti dico che 85 intanto. Aspetta un attimo, Donna di Farò Morì. No, donna ti farò morire pare brutto. Ah sì, perché donne ti farò morire il lato B del 45 giri. Quindi la canzone Festival di Sanremo 85. Io dico il testo non è di Zucchero, è di Alberto Salerno. La musica è di Zucchero. La voglio riascoltare fra poco perché voglio capire se è ancora dopo quanti anni sono passati? 40 anni quasi.
85,
l'anno prossimo 40 anni. Sì. Se è ancora attuale. O se è una canzone che... lui ha scritto anche, Alberto Salerno, solo per farvi capire, Terra Promessa, il testo, no? Di Eros Ramazzotti. Una terra promessa, un mondo, mondo diverso. Vabbè, qua roba là. E poi ha scritto Senza Pietà, quella di Anna Ox, no? Senza pietà, una terra promessa. Poi ha scritto Mente e Rosmarino di Zucchero, sempre. Mente e Rosmarino. Poi ha scritto Sei tu di Siri. Sei tu. Poi Per dire di no di Alexia, per dire di no. Tutte queste meravigliose canzoni. Ma lui scriveva dagli anni 60 per tantissimi grandi artisti. Ah, sai che lui ha scritto un testo di una canzone, non so se la ricorderete, di tanti anni fa, quello che ha scritto Donne Tu, che uno dice come Donne Tu, è anche quello che ha scritto una canzone che faceva, non so se te la ricordi, Io Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, la ricordi?
Sì.
La ricordi?
Sì.
Ma... Ah, bravo, sei esperto di musica italiana. I Nomadi la cantavano.
Chi non se la ricorda, insomma.
Pensa, da Io Vagabondo a Donne.
A Donne Tu.
A Donne Tu. Vabbè, lo so. Diamo il buongiorno al nostro, non posso non parlare con il nostro Dejan Cetnikovic, proprio il giorno della festa della donna. Ciao Dejan, come stai? Buongiorno.
Buongiorno, auguri a tutti e a tutte.
Tu dovresti fare una cosa, Dejan, dovresti, il giorno della festa della donna, esci da qua e mi vai a trovare qualcuno, il più femminista che riesci a trovare, che mi può cantare Donne di Zucchero, se lo puoi fare. Mi devi trovare uno.
Ce l'ho.
Già.
Cioè, altrimenti fai cantare la Bonino, che ne so, che insomma per eccellenza.
Ah,
no?
Ma Bonino a cantare. No, io voglio un uomo, ma dici che ce l'ha già. Chi è Boccaggia? Fa cantare. Cioè, io voglio. Però un femminista. Però
è un femminista convinto.
Ma voglio uno all'avanguardia, ragazzi. Uno lanciato nel nuovo millennio. Voglio un uomo illuminato. Uno che possa.
Che faccia dei discorsi veramente
avanti. Avanti, che porti una politica fuori, una politica moderna. Avanti. Chi hai pensato? Chi hai pensato?
Ci siamo.
Chi potevi, chi hai potuto, chi hai immaginato? Questo.
È imbarazzatissimo. Chi è?
Chi hai pensato?
Bandecchi,
pensavo. Sì, perfetto.
Come Bandecchi?
Stefano Bandecchi. Anzi, voglio chiamarlo così, Stefano
Tanto
Bandecchi.
Valeva Vannacci, scusa.
Presidente dell'Unicusano? No, beh, non fare così, Maurizio, non fare così. La prossima volta Vannacci.
Che cazzo?
No, Vannacci poi ha cantato, tra l'altro, no? Già.
Sì,
ha cantato. Ha la comodiva, che voglio dire. Allora, cioè, tu mi stai dicendo che hai intercettato Stefano Bandecchi? Sei andato all'università
prima di venire qua, ma hai mandato un messaggio, hai detto trova uno.
Ok, trova uno, mica.
E ma poi gli scrivi trova uno, lui è uscito, ha trovato lui.
Ma poi ho detto trova uno femminista, avanti, moderno, e tu mi trovi Stefano Bandecchi.
Sapevo che fare, Amy, ero disperato.
Per quindi... quanto potrebbe darci delle, potrebbe colpirci in qualche modo, magari cambia la nostra visione.
Sì, manca solo che ci colpisce.
Potrebbe colpirci dopo questa trasmissione di oggi. Ci aspetta qua fuori. Vabbè, insomma, quindi hai beccato Stefano Bandecchi, sì, presidente della
Ternana,
no, ex presidente della Ternana. Più la Ternana, Avvenuta, sai chi è Avvenuta? Alva? No, vabbè. Dunque, praticamente lui è non so, presidente dell'Università Cusano,
fondatore.
Fondatore,
sindaco di Terni, ex dimissionario.
No, non è più dimissionario, ex dimissionario.
presidente, credo, del suo partito, che si chiama?
Sì.
Alternativa Popolare.
Alternativa Popolare, che lui in ogni intervista ribadisce: il partito è il mio e faccio come mi pare, che bello. Mi sembra anche abbastanza coerente. E femminista.
Vogliamo
convinto.
Dire che è un po' un femminista convinto, sì. Stavo dicendo ieri, è un po' un mix, secondo me, Bandecchi, fra l'esperienza di Berlusconi e quella di Salvini. Cioè, nel senso, Berlusconi per questo aspetto da... E quanti dipendenti c'hai, Panigoni? Quanti dipendenti c'hai?
No,
stai zitto,
stesso.
Non puoi parlare, sei uno stronzo. Allora, no, sarei fatto un cazzo nella vita.
No.
Questa è, diciamo, che era una cosa che non in questi termini, però ce l'aveva pure Berlusconi, no? Ti ricordi? Ah, questi signori della sinistra che non fanno un cazzo e parlano, no? Non hanno mai costruito nulla in vita loro. E poi Salvini, per l'aspetto, non si offenda. Bandè populista del vi faccio vedere che mangio un panino, faccio la diretta dalla macchina, sono tutto sommato uno di voi, ce l'ho con la
sono caduto con la bicicletta.
Sono caduto con la bicicletta, fate il botto con la cioè queste sono le cose. Vabbè, noi ci abbiamo questa al momento, la nostra politica da questo. Vabbè, comunque, allora ascoltiamola. Ma l'ha cantata davvero Donne di Zucchero?
Sì.
Vabbè, non oso. Vabbè, sentiamo, vai, sentiamo. Quindi l'hai pizzicato poco fa prima di venire qua all'università accusata.
Sì, ma proprio il testo originale ho fatto tipo donne budubunna, ma non sul culo.
No. Però sarebbe stato divertente. Però sarebbe stato divertente. Secondo me se glielo proponevi,
Mauri, mio,
te lo faceva anche. Secondo me lo faceva.
Du-du-du, pianeti dispersi.
Beh.
Per tutti gli uomini così diversi.
No, fuori musica,
penso. Donne, du-du-du, amiche di sempre. Donne alla moda, donne controcorrente.
Mi, diciamo.
Gli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota. Dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole.
Vabbè, ci ha provato,
dentro
dai.
Pomeriggi opachi senza gioia né dolore.
Ha abbracciato Bandecchi, eh?
Donne.
Grazie. Grazie.
Ma come si legge quella frase?
Ah, donne, non sa come.
Senta,
si legge.
Presidente, sì. Diciamo, vogliamo dire questa cosa, che tutte le polemiche ci sono state su di lei nel fatto, sì, che l'hanno accusata di essere un maschilista, che non ha rispetto delle donne.
Sì. Sono vere.
Quest'oggi si fermano qui perché il presidente Bandecchi ha dedicato questa canzone. Ci ha tenuto lui.
Allora, risolto così. Vero, sì,
dedicare donne a.
Guardi, il concetto è molto semplice.
No, sentiamo.
Per me, uomini e donne sono esattamente identici nei diritti e nei doveri. Hanno una differenza di genere fantastica e questa differenza secondo me va anche tutelata e garantita.
Ma che vuol dire?
Ma certamente non sarò io mai andare contro una donna.
Ah, vabbè.
Presidente, una festa delle donne, vogliamo fare gli auguri?
Una festa importante, le donne sono importanti nella nostra società, le donne portano spesso innovazione, le donne hanno il dono della maternità.
Dono della maternità.
E io sono nato grazie a una donna che ha voluto essere anche una mamma. Quindi io ringrazio tutte le donne del mondo per questa cosa importante che Dio ha concesso a loro e non a noi.
No, vabbè. Ragazzi, allora, che vogliamo dire di queste parole? Non lo so, dottor Bandecchi, il professor Bandecchi.
Secondo me ormai ha risolto.
Ha risolto. Bastava questo, diciamo. Ha risolto fino alla prossima, diciamo così. Vabbè, senti, donne, io sentirei la versione originale, forse, va, che è meglio. Voglio fare anche un radar, una verifica sul testo, ragazzi.
Sì.
E facciamo sta rubrica. Prendiamo pezzi di 30 anni fa e vediamo quanto, in percentuale, quanto sono inclusivi oggi. Cioè, sì, quanto funzionano oggi certe cose di 30 anni fa. Adesso ci proviamo con Donne di Zucchero, che dici? Vediamo se regge, se funziona ancora o se è invecchiata male. La verifichiamo subito. Intanto ringrazio Dejan Cetnikovic e ricordo che il video che abbiamo appena ascoltato tra pochissimi secondi sarà già online sui nostri canali, quindi se volete fare i complimenti al signor al dottor Bandecchi per la sua interpretazione di donna o offenderlo, insultarlo, tanto lui gliene frega un cavolo, tanto lui non andrà mai contro una donna, così,
no,
vabbè,
così,
che vuol dire, non lo so. Vabbè, non andrà mai contro e quindi se volete, insomma, lo digli di chiudere le radio, per esempio, no? Se vuole chiudere le radio e fare una cosa con noi, vabbè, insomma, possiamo fare tante cose, ma si può commentare sotto il video che potrete vedere sui nostri profili social fra pochissimo. Intanto ascoltiamo Donne nella versione originale, quella di Zucchero, e insieme alla Randy Jackson Band, e vediamo un po' com'è questo testo, se lo approviamo oppure se, come abbiamo fatto ieri per Caparezza, solleviamo qualche piccola rimostranza, vediamo insieme. Grazie Dejan,
ciao.
Radio Rock Podcast. Era il 1985. Allora, ti dico una cosa, secondo me è inclusive approved, dal mio punto di vista, però allora ti
giusto
dico una cosa,
la prima proprio
in cerca di guai, dei guai, non si capisce bene che cosa volesse dire. Questo caso il mitico Alberto Salerno, che ricordiamo ha scritto anche L'isola di White, sai
com'è l'isola di White,
poi ha scritto anche Io vagabondo
sull'isola di White, sono io
Vabbè, queste qua, tra le altre, insomma, tra le tante che ha scritto, e poi anche donne. Non è, allora, secondo me non è, non è malaccio in termini di, allora, è un bel testo, sì, è un bel pezzo. Non è malaccio in termini, poi diteci anche voi, 3899 106 600, in termini di inclusività non è male. L'unico fatto è che è di una retorica insopportabile. Vabbè, ragazzi, sto pezzo è di una retorica sulle donne anni,
Perché?
Perché sulle, come se tutte le donne fossero uguali, no?
Ma non tutte le donne. È uno spaccato di questa, di questo racconto
è
qua.
È di una retorica senza fine.
Ragazzi, no, sei imparato questo termine. No,
ma
ragazzi,
scusa, non è
una,
a Mauri, ma scusa, tu che sei una persona obiettiva.
Quando generalizza,
è,
sì.
Dai, che cazzo di generalizzazione,
sì,
è? Ma ovvio, che vuol dire? Donne in cerca dei guai.
Però guarda,
donne sono piene di paure. Ma che cazzo dici? Alcune sì, altre no. Che cazzo dici? Sono piene di paure.
E lui sta cantando quelle piene di paure.
No, lui dice donne sono piene di paure. Non dice alcune donne sono piene di paure. Dice
c'è stata a Fergino, diventate prevedibili tutti i giorni.
Mamma mia, ragazzi.
A te pace, se io domani ti dico.
Però
tra,
scusami,
tra tre
Alessandro,
settimane,
se vuoi fare un'analisi del testo, fai un'analisi del testo. Se vuoi fare un'analisi di intenzioni,
mica ho detto che era merda, non va mai suonata più. Ho detto che è una bellissima. Ho premesso, è una bellissima canzone. Bellissimo testo, di una retorica insopportabile.
Un'analisi tua dal punto di vista tua.
Chiamiamo
questo fregno qua.
Chiamiamo
sto signore e dico: senti, signore, tu hai voluto generalizzare? Sì, allora sei di una retorica insopportabile. Invece, magari voleva.
Ma lui non ha, ma non ti dirà mai
solo
che ha voluto generalizzare.
Ma
però ha generalizzato.
Lui non ha voluto generalizzare e non ha generalizzato nella sua testa. Ma perché per le
nella sua
d'arte
testa non ha generalizzato, però ha generalizzato.
Perché non premetti che secondo il tuo punto di vista questo
ha
detto?
Grazie al cazzo che è il punto di vista
sì, però tu ti dimentichi.
Pino Daniele,
tutti ti dimentichi.
Pino Insegno.
Ti dimentichi. Cazzo,
ne sono per dire.
Tu ci dimentichi che quando parli dai un tono di, come dire, di approved,
ma
come
no,
dicevi,
ma no,
ma
ragazzi,
che no,
da
ma
noi,
che no,
ma che cazzo, allora,
ma che no,
ma
cazzo,
che devo fare un disclaimer ogni volta e dire questa,
no,
è la mia opinione,
non è un disclaimer, però sto dicendo,
scusami,
che sei
al di là della tua
prevedibile
opinione,
come la banca,
allora,
porco, ma,
no, al di là della tua, scusa, al di là della tua
che
opinione,
che poi abbiamo l'escamotage, basta dai, citare il borgo,
al
siamo
borgo, allora,
Dio,
al di là della tua opinione, quando si fa un'analisi del testo,
retorica,
l'analisi del testo c'è un significato oggettivo,
aspetta,
il significato oggettivo di questa canzone è che generalizza.
Mi ha fatto venire in mente,
punto,
una cosa bravissima, oh, aspetta, agli amici aspetta. In dub, agli amici in dub in tutta Italia e agli amici che ci ascoltano da Roma e provincia, ragazzi, 3899 106 600, l'abbiamo appena fatto ascoltare, Donne di Zucchero, canzone meravigliosa, è o non è di una retorica insopportabile, granitica.
Vabbè, considerando che però ha 40 anni, quindi nel contesto dei 40
tutto,
anni,
allora, tutto fatto
che
è
bene,
allora, tutto
anche perché
considerato,
era un momento in cui non
ma
è
ci
che
mancherebbe,
cioè la donna era sempre vista come il,
senti,
mezzo
Alberto
per
Salerno,
l'uomo di
Alberto Salerno ha scritto una delle canzoni più belle della storia della musica italiana, che io quando ero piccino cantavo Squarciagola.
Piccino picciò.
Come
si intitola?
Sentendomi molto donna, tra l'altro, no? Perché lui era anche uno che era in grado di cantare le canzoni, di scrivere canzoni per le donne,
per le
no?
Donne,
tipo Loretta Goggi. Loretta Goggi è una donna?
Sì.
Oh, allora, Io nascerò, pezzo meraviglioso, scritto da
Pino Mango.
No, da Alberto Salerno.
Nascerò
Il testo scritto da Alberto Salerno per musica di Pino Mango.
Vabbè,
diamine. Cantato da Loretta Goggi, non è meravigliosa? Io nascerò, come ti ho lasciato, nascerò. Ma dai, meraviglioso.
Il vento mi potrà più,
sì,
fare.
Vogliamo
male
dire che è di una retorica insopportabile?
No,
no, no, no.
Non la puoi applicare.
Quello
tutto,
che sto, no, infatti sto dicendo no. Però Donne di Zucchero, ragazzi, è di una retorica insopportabile, secondo me.
Voglio aprire la rubrica. Cosa sarà di una retorica insopportabile,
allora,
oggi?
Alberto Salerno sarà con noi.
Alvise
chi è?
Alvise c'era solo uno che conosceva, Alvise Zago.
No, Alvise Salerno era un altro. Vabbè, comunque, Alberto Salerno sarà con noi, è vivo, è del 49, quindi ha 80 anni, quanti anni c'è?
Però dice 70, che non si sente bene.
No, è di Milano, sarà con noi ben presto e con lui commenteremo tutte le sue canzoni e lui ci dirà quali sono di una retorica insopportabile e quali no. 3899 106 600, vai. Sentiamo. Senti quel rock.
Ah, quanta è retorica.
No, ho sbagliato, però non voglio mettere quella di Mango, voglio mettere quella di Loretta Goggi, che
sì,
mi eccita di più.
Eh beh, sì.
Ragazzi. Che è meno rock. E poi era la sigla di qualcosa. Controlla un po' se era la sigla
Sanremo
di qualcosa.
Sanremo,
eh?
A Sanremo, sì.
No,
perché lei avrebbe dovuto partecipare a Sanremo, però quell'anno alla fine lo presentò e quindi fu la sigla di Sanremo.
Bravo.
Senza di te
questa è la canzone femminista.
Sì, una donna che riparte da se stessa e per se stessa.
Non è inclusiva, e no, secondo me, e non è di una retorica insopportabile. Quindi, voglio dire, Alberto Salerno è in grande, potrà, ha delle spalle grosse, potrà accettare la critica che gli dico che donna è di una retorica insopportabile io, oppure pensi che si deprime? Non credo che si deprime, no? Si deprime?
No, credo che frega un cazzo, però.
Ne frega un cazzo. Lo dirà lui.
Cioè, così, diciamo.
Alberto, te ne frega un cazzo o ti deprimi? Decidi tu.
Non me ne frega un cazzo deprimendo.
Però ti posso dire una cosa, se non me ne frega un cazzo rimango male. Rischio
no, ma almeno, scusa, ma almeno è uno che non ha messo al centro della riflessione della donna solo esclusivamente il lato del discorso amore,
molto
per
bello,
amore,
ragazzi.
Canto per amore.
Alberto Salerno, da Alberto Salerno, che tra l'altro è, lo vogliamo ricordare, il marito di Mara Maionchi. Oh, ti devo dire una cosa, ragazzi. Io nascerò, che abbiamo appena ascoltato. Alberto Salerno, il testo, Mango la musica. È stata la sigla Bravo Mauri, le sai tutte, del Festival di Sanremo 86, condotto dalla stessa Goggi. Inizialmente il brano, questo che abbiamo appena ascoltato, venne proposto da Loredana Bertè. E l'avrei vista bene cantato anche da Loredana Bertè, che invece decise di partecipare con Re alla Kermesse, quindi con un altro brano firmato da Mango in realtà, però poi il singolo fece un successo pazzesco, vendendo molto più di tante canzoni in gara al festival, tanto da ricevere il disco d'oro per 1 milione di copie vendute, che oggi se lo sognano, oggi 1 milione di copie vendute manco se si mettono insieme in 10 lo fanno,
certo.
No, per dire. E quindi vabbè, molto interessante, ragazzi.
E poi pure
quell'anno
la Bertè fece una grande provocazione, che si lì sul palco dell'Ariston con, no, con la, una finta pancia, facendo, simulando una donna incinta, insomma.
Sì, ragazzi, io credo che sia, allora ditemi voi se è di una retorica insopportabile o no, secondo me, secondo voi, cioè, non lo so. E questo qui invece, questo qui, senti un po'. Ah, Cesare Cremonini, questo voglio dire che è la nemesi è il contrario di donne, cioè non è di una retorica insopportabile, però è invecchiata malissimo. 2002, questo è un pezzo di 20 anni fa, non 40, la metà, diciamo così. Vabbè, però diteci voi quello che pensate, 3899-106-600, Maurizio raccoglie tutte le vostre decisioni, le vostre statuizioni. Fra pochissimo torniamo. Radio Rock Podcast. Waiting on a Twist of Fate, loro sono i Sum 41. Ragazzi, diamo il buongiorno, il ben ritrovato a Radio Rock al dottor Roberto Coll di Studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno, come stai? Come va?
Vecchio
carampano. Che dici? Che dici? Come va?
Direi che sono strafelice per ieri, ma devo dirvi che sto seriamente pensando di abbandonare il rock show passare al Bello e la Bestia.
Beh sì, lo immagino.
Sembra giusto.
Sembra giusto. Ma la nuova versione o la vecchia versione? Cioè, quella con ancora Giuliano Leone o quella che verrà?
No, quella nuova.
Quella nuova.
Ma perché vuoi chiudere lo studio?
No, Giuliano Leone non ci sarà più, quindi ha detto quella nuova.
Ragazzi, ancora non avete messo Woman di John Lennon, io non posso accettare questa situazione.
Hai ragione, non può accettare questa situazione.
Posso accettarla.
Allora, nuova edizione di Bello la Bestia con Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi da...
No, io non ci vado manco per niente.
Nuova edizione di Bello la Bestia.
Non c'ho al Bello la Bestia.
Ma perché? Perché così ha deciso il dottor Coll. Bello la Bestia.
Ma non possiamo, ci vuole una ragazza e un ragazzo per
No, io faccio la bestia, allora posso fare la bestia. Non voglio fare il bello, voglio fare la bestia.
Vabbè, tu non c'erano dubbi che avresti fatto il bello.
Sapete che motivo, posso fare per evidenti motivi sia il bello che la bestia.
Allora, a chi?
Come a chi?
Io
lui?
Posso fare sia il bello che la bestia.
Pensavo io.
Tu fai il dentista, non fai la radio. Tu devi fare i denti.
Allora, lui
fa la radio.
Ma perché tu c'hai? Ma perché tu vuoi costringere le persone?
Ma
non è tutto. Lui sa fare la radio
fare i denti,
e i denti. Ma perché? Allora, scusa, fermo tu. Ferma Roberto. Tu devi fare l'attore, non devi fare la radio.
Ma che significa? È un prolungamento del mio lavoro.
Ma che cazzo che prolunga? Ma che devo prolungare? E poi fai male sia l'uno che l'altro.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Applicati su una cosa, dimmi Roberto.
Radio. Tu hai detto che io so fare sia dentista della radio. Maurizio non sa so fare sia la radio che l'attore, però
è vero, è quello che ti sto dicendo io.
Ma soprattutto non sa fare il dentista, che è la cosa più grave.
Mo' fa sta faccia da cavolo,
no? Ma capito, cioè, poi alla fine è questo. Invece di difendere me, difendete
Maurizio. Vuoi fare una cosa, Maurizio? Maurizio, fatti fagotto, vattene via, dai.
Vabbè,
fatti fagotto.
Vabbè.
Senti, allora
guarda, da domani vieni qua. Io vado allo studio, li faccio io i denti. Tu via fare,
ma voglio, guarda, ti giuro, lo voglio proprio vedere.
Aspetta, voglio ti prendi che fai uno studio tuo.
Bravo, ti prendi uno studio, non vai a lordare. Lo studio del dottore Roberto.
Ma capito, ti prendi uno studio
allora,
tuo.
Senti, allora Robby, guarda che ci stanno parecchi messaggi. Leggo.
Ma non mi interessa, ma lo sai.
No, voglio leggere il messaggio di Ludovica, perché è una donna, che oggi è la festa della donna, e quindi leggiamo il messaggio di Ludovica. Che dice: buongiorno dottore, ho due impianti messi circa 5 anni fa. È possibile che anche le protesi dentarie possano diventare sensibili alle temperature dei liquidi e dei cibi?
O si muore?
Questo è molto interessante.
Secondo me è più facile che si muore, perché se è gravemente malato non è possibile che la protesi abbia sensibilità. Quindi,
ma non è che è una... Scusa Roberto,
cosa è successo,
se mi permetto.
Allora?
Non è che è il cervello che inganna, può essere?
Aia, tipo l'arto finto.
La mente mente, ragazzi.
L'arto come, morto.
No, fallo parlare, non lo capisco. No,
la mente mente.
Ah, la mente mente. La mente mente piace molto. Quindi potrebbe essere quello, nel caso di Ludovica, che...
Potrebbe essere quello, potrebbe essere che... Sì, forse... Vabbè, ma non voglio entrare...
Scusa Doc, ma se fosse dettagli, addirittura però... più grave... Voglio proprio spingere su quell'acceleratore lì. La nostra amica magari sottovaluta un problema gravissimo, che non è la protesi, ma è l'osso che cadrà e lei morrà. Lo escludiamo.
Bella, mi piace, cavolo, bello.
Che scena.
Guarda, io che devo andare a fare Bella Bestia, vado.
Vai.
Dove devo firmare?
Vai, sempre con lui devi andare, però.
No, non voglio andare io.
Ci devi andare.
Io vado con Silvia Leone.
Ma manca Silvia te vuole più.
Allora, Leone è fantastica.
Vabbè, e cosa scrivi poi lì? Si mette lì che scrive.
Devo firmare il nuovo contratto.
Vabbè. Senti Roberto, che ascoltiamo oggi?
Oggi Lara, a proposito di ascoltatori, di basta parlare di denti, ve lo dico, non chiamate più, sold out, basta, non ne voglio più, cioè non so più dove mettere.
Ah, non gli diamo più i riferimenti, tu dici, perché
cazzo,
ma io te l'ho detto, Roberto,
anche la notte.
Noi dobbiamo aprire Studio Coll a Roma Nord, poi dobbiamo aprire Studio Coll Milano, Studio Colmina mi piace. Studio Colmina. Poi tutte le città coperte in DAB devi avere una filiale. Con tu che te ne vai in giro per l'Italia, bravo, a controllare
ma
tutto.
Basta un franchising. No? Ma dai,
ma fare lo studio in DAB.
Lo studio in DAB, ce lo stanno chiedendo, ragazzi. Ce lo stanno chiedendo tutti.
Faremo.
Vabbè, che cosa ascoltiamo?
Oggi in the Sky, Lara ha scelto Alan Parsons Project.
Vabbè, ma sente va
un grande super classico, ragazzi. Alan Parsons Project.
Grazie a Lara.
Eye in the Sky che ha scelto Lara. Quindi oggi Ludovica e Lara abbiamo in qualche modo accontentato. Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Per info studiocall.com 06 789 346. WhatsApp al 334 8 407923. E quindi a questo punto cos'altro aggiungere, caro Roberto? Ben poco,
che non rispondiamo.
Il dottor Cole è il dentista dei bambini.
Ah, questo volevo aggiungere, giusto, bravissimo. Ciao, il dentista dei bambini, va bene.
Grazie,
va bene.
Roberto, ciao, alla prossima.
Vabbè, ok, anche saluti.
Basta,
saluti, vabbè.
Basta.
Buon weekend, Roberto. Ciao, grazie. Studio Cole, ciao.
Radio Rock. Super classico Radio Rock Podcast.
Allora, abbiamo tra l'altro il diario da Gaza di Sami Alirami da leggere. Dopo, casomai, lo leggiamo. Però siamo rimasti indietrissimo con i messaggi. Ce ne sono veramente tanti. 3899-106-600. Vediamo chi c'è. Vai, ripartiamo da qui. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Che posso fare un'imitazione? Faccio un'imitazione del messaggio tipo che non vorreste mai ricevere.
Sentiamo. Vediamo se è
ciao bene. Radio Globo,
vabbè,
sono Daniele, vi ho sentito e volevo esprimere la mia opinione riguardo il discorso.
È tutto sbagliato, bravissimo. Non è male. Io da donna non mi sento assolutamente rappresentata da donne come da una come la Ferragni. Pertanto standing ovation per l'Espresso. Ciao da Stoccolma, Valentina da Stoccolma ci manda questo messaggio. Poi vediamo ancora. Buongiorno amici, ti mando una cartolina della mia città, Morelia, Messico. Spero un giorno di poter andare nel tuo bellissimo paese. Se vuoi venire, ecco casa tua. Saluti. Oh, ci dice che possiamo andare? Ci ospita
a trovarlo.
Questa nostra amica ci ospita in Messico. Pensa che bello, ragazzi. Vai, sentiamo ancora, vai.
Oh, però le donne vanno passate a radio tutti i giorni, non solo la festa delle donne.
Ma cosa incredibile. Vabbè, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Io ho un cazzo enorme.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Ma che cos'è?
Non lo uso mai e non ci faccio niente.
Vabbè, ma non ce ne frega nulla, non ho capito perché ce l'hai
dovuto dire. Scusami, che messaggio vocale è?
Vabbè, è un messaggio vocale.
Ma come ti permetti? Maleducato.
Vabbè, ma no, è per dire, no?
Ma io la voce però la conosco.
No, non lo so. Allora, Radio Walk ci dice qualcuno. Ma Radio Walk, ragazzi, queste sono le mie idee. Poi Alessandro non è d'accordo, ci scanniamo tutti i giorni. Ma che Radio Walk è? Scusa, ognuno dice quello che vuole qua dentro. Alessandro dice le sue, Maurizio dice le sue, io dico le mie. Che Radio Walk
Maurizio
è?
Va via. Bella Beffia.
Cioè, pure te.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Un bellissimo Tomarzi a tutte quante le donne che io amo a prescindere.
Bello questo.
E soprattutto
pure,
a tutte le donne in giallo rosso.
Allora, quest'altra roba qui è di una retorica insopportabile. Le donne che io amo a prescindere da che cosa?
Da che cosa?
Dal
fatto che sono donne,
pur essendo uomo, amo le donne.
L'inclusometro che mostra e misura il valore del testo.
L'inclusometro, facciamo, bravissimo.
Sui generi, bravissimo. Dei 40 anni fa. Non sta di tutte le donne, sta a parlare che alcune donne. Cioè, che tu lo devi specificare. Vabbè, lasciamo perdere.
No, ma Emilio Pappagallo ha ridotto ad una burletta.
Il trend delle vostre litigate segue quello del surriscaldamento terrestre, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo.
Emilio, continui con questo revisionismo storico di tutte le canzoni ormai.
Sì, allora è stato detto che è morto Akira Toriyama. Sì, è stato detto. Creatore di Dragon Ball e di tante altre cose, però, ragazzi, se no parliamo soltanto di Dragon Ball e non citiamo tutte le altre.
Maurizio
elencherà tutte quante. Oltre
tra
a Dragon,
le sai in lingua lui.
Tra l'altro lui raccontò di aver cominciato a disegnare dopo aver guardato la carica dei 101. Era di Nagoya in Giappone, nato nel 55. Abbiamo detto Dragon Ball, ma insomma aveva realizzato. Dragon Ball è la storia di Goku, che all'inizio è solo un bambino con una forza oltre il normale e con una lunga coda di scimmia. E della sua ricerca delle sfere del drago, da cui il nome, sette sfere arancioni sparse per il mondo che qualora riunite in un solo punto permettono di evocare un drago in grado di realizzare un desiderio. Nacque come manga, il tipico fumetto giapponese, nell'84 Toriyama ne ha realizzato 519 capitoli raccolti in 42 volumi pubblicati negli anni, diciamo tra la metà 80 e la metà 90 più o meno, quindi tra gli 80 e i 90. In Italia però arrivarono soltanto dopo la fine della pubblicazione, quindi alla fine dei 90, dalla Star Comics. Ci sono state due serie televisive animate, anime diciamo così, quindi la prima è intitolata semplicemente Dragon Ball, andata in onda fine 80, mentre la seconda, Dragon Ball Z, è stata trasmessa dall'89 al 96, con un enorme successo, continuano ancora ad essere trasmesse e scoperte da molti ragazzi anche dopo tanti anni. Ma le realizzò anche il manga Dr. Slump, ricorderete, nel quale nell'81 vinse parecchi premi importanti, lui è stato anche insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere francese per il suo contributo alle arti. Ha disegnato Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Z Kakarot, insomma tantissime cose. Era sposato, aveva due figli, gli piaceva molto poco apparire in pubblico in televisione. Per evitare di farlo, negli anni 80 utilizzava un avatar chiamato Robo Toriyama per rappresentare se stesso nei manga e nelle interviste. Va bene, l'abbiamo ricordato. Poi, a meno che, dunque, accusato di essere maschilista, ma perché? Quando è diventato reato? Non sarà reato in sé il maschilismo, però certo non è una cosa bella, amico mio, che, cioè, quindi,
accusato poi chi?
Qualcuno dice accusato, a parte che si dice se hanno fatto molti sbagli sono piene di paure, quindi è una generalizzazione ristretta a un campo specifico. Poi, a meno che non scrivi o racconti una storia specifica, come fai a non generalizzare? Si può non generalizzare in tanti modi, ragazzi. Per esempio, secondo me quella che abbiamo ascoltato dopo, Io nascerò, non era una generalizzazione, raccontava una storia.
Ragione donna, tutti sì, quanti,
una persona.
Sia la visione d'Emilio, sia la visione diciamo sì. D'Alessandro. È così, è l'una e l'altro. Cioè,
è l'una, l'una l'altro. Bella l'altro. Questa, è l'una e l'altro, ecumenico. Democristiano, vai ancora.
Buongiorno, regà. Bah, non lo so, Emilio. Secondo me te stai a cani un po' troppo. Io non mi sono per quello che è. Il pezzo è stato scritto 30 anni fa.
Ma io non mi sono accanito affatto. Mica ho detto che va cancellato. Che va. Ho detto ascoltiamolo, è una bellissima canzone. Però secondo me è di una retorica insopportabile. Punto e basta. Vogliamo una donna con la gonna di Voglio una donna con la gonna di Vecchioni. Non è quella una retorica incredibile. No, quella secondo me non è retorica. Quella è un brano. Secondo me è abbastanza sessista, però non è retorico.
Sai, io quella cosa di Vecchioni
ragazzi, retorico
non l'ho
e sessista
mai capito.
Sono due cose diverse, nel senso non è...
Io non ho capito se Vecchioni voleva essere provocatorio, ironico. Io quella canzone di Vecchioni, considerando anche il percorso e il ruolo di Vecchioni, non l'ho mai capita.
È stata, insomma, non so io sinceramente, molto...
Vorrei chiederlo proprio a lui perché l'ha scritto e perché ha scritto quelle parole.
Non so se lui ha più parlato poi.
Non lo so, ma... Ma poi cantata proprio da lui, ma sempre fatto
cantata
un effetto
da lui.
Così strano.
Allora, che lui dice, guarda, i pezzi più... Allora, senti qua, no, senti come
La donna Rambo, me la ricordo.
Una canzone di Natale che le prenda la pelle. E come detto sono un cielo di stelle. Abbiamo un mare di figli da pulirgli il culo. Che la piantasse un po' di andarsene in giro. La voglio come Biancaneve coi sette nani. Noiosa come una canzone degli Intillimani.
Ora, vogliamo dire che è invecchiata malissimo questa canzone.
No,
possiamo...
ma
spero
che non sia lui... il contrario. Cioè, lui stia facendo una
provocazione. Sempre tu.
No, però sai che
scusa,
c'ha
se leggi il testo, perdonami,
senso.
Proprio per come parte, in realtà sembra una presa per il culo. No,
sì,
no.
Degli uomini che cantano le donne.
No, nel senso che c'è il testo, è molto chiaro.
Voglio sentire un'altra cosa. Aspetta.
Innamori di te, quella che fa carriera, quella col pisello e la bandiera nera, la cantatrice calva.
No, allora, sai dove invece secondo me lui voleva fare una roba che probabilmente oggi gli è riuscita male. Nell'ultima strofa lui dice: prendi da te quella che fa il leasing. Parla di termini molto in voga al tempo, sì, cioè nuovi,
sì,
al
sì,
tempo.
Il leasing, il briefing.
Che si innamori di te la capitana Nemo, quella che va al briefing perché lei è del ramo e viene via dal meeting. Stronza come un uomo, sola come un uomo.
Di un sessismo senza
fine. Secondo me
la donna non può essere stronza
male
come un uomo.
No, ma... io penso che lui in un tentativo sbagliato volesse... come dire, esaltare il fatto che la donna a suo avviso è migliore di un uomo,
invece,
però è riuscita male.
Invece io ho un'altra idea che
ma
potrebbe
poi anche,
spiegarmi
scusa,
la roba.
Maurizio, anche il fatto di dire che una donna è migliore di un uomo, anche quello è sessismo, sì, perché certo. Non è che è migliore di un uomo, cioè la, poi
però io credo
cioè, tutte le donne sono migliori, anche qua una generalizzazione del
sì, però invece secondo me lui ha voluto interpretare i diversi punti maschili sulle donne.
Vuole per forza
no, è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Tu immagina se sia,
ma ti posso dire
se
una
fossero
cosa,
tanti
anche
uomini
allora,
diversi
ieri
che
ha mandato un messaggio
donne.
Bellissimo secondo me un'amica non ricordo, che ha detto la strofa di Caparezza è sessista, ma noi vogliamo cercare di salvarla a tutti
perché
i costi perché non accettiamo il fatto che possa aver scritto una cosa sessista. Ora non possiamo dire la stessa cosa,
sì,
cioè,
ma
questa è una mia idea, poi non è che lo dovevi dire, se non siete d'accordo non siete d'accordo e va bene, pace, però dico non possiamo dire semplicemente questa è una canzone sessista, il che non toglie il fatto che lui sia un grandissimo cantautore e anche
certo.
Una persona secondo me di spessore
certo.
Che a cui è capitato 30 anni fa, perché questa è la canzone dei metà anni 90, di scrivere una canzone sessista, di cui magari si è pure pentito, non lo so.
Sì, sì, no, è che mi sembra talmente tanto.
Però perché dobbiamo salvare per forza?
No, è che mi sembra talmente tanto
salvare.
Lontana dalla sua poetica e la sua filosofia, anche da quello che ha sempre detto nelle interviste.
Ma non è lontana per niente, non è lontana per niente. Io ho avuto un padre che ho amato tantissimo, che era di sinistra.
Progressista,
moderno e che era di un maschilismo insopportabile come tantissimi uomini di sinistra.
Era la sua generazione,
quindi guarda che erano tanti e lo sono tanti anche oggi, ma
sì,
negli anni 90, cioè 30 anni fa, sì. Gli uomini di potere di quegli anni lì erano inconsapevolmente maschilisti.
I sessantottini di quell'epoca
erano quelli che avevano fatto le battaglie,
certo.
Che avevano fatto però pensavano
d'accordo.
Queste robe qua come le pensava mio padre. Io gli voglio, mio padre insomma gli voglio bene, sapete è un padre no, però insomma
riconosci questa cosa. Te l'ho detto, guarda, io
non tutti erano così, ma molti erano così e molti lo sono tuttora, ma all'epoca parliamo di persone di sinistra che teoricamente non te l'aspetteresti e che però secondo me non è una cosa che deve sorprendere così tanto. Poi ne parliamo, ci fermiamo un secondo allora. Per la pubblicità, ne parliamo tra poco. Radio Rock Podcast. Credite, niente male, Talk Show, loro vengono
bella,
da Londra,
bella.
Sono un gruppo di ragazzi giovani che hanno dato le stampe lo scorso 16 febbraio al loro album di debutto FG, anticipato negli ultimi mesi da due singoli e video, Gold e Closer, questa è Gold tra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è, 3899-106-600, gli anni di piombo, faremo un... attenzione perché faremo
una
tavola rotonda, bravo, sì. Sugli anni... di piombo, sentiamo chi c'è.
Lista
vai, lunga.
Io, vagabondo che sono io,
sì,
e vagabondo che non sono altro.
Bravo. Allora, intanto c'è Valentina che mi dice: gli auguri alla donna in questo giorno non mi sono mai piaciuti. Preferisco fare gli auguri alle mie amiche con una cosa del genere. E manda questa immagine con un cacciavite. E una scritta in francese, ti ricordi? Questa non è una pipa, no? In francese.
Sì.
Ecco, questo è un cacciavite. Saperlo usare non è un'abilità più maschile che femminile, devi solo imparare. E lo manda Valentina alle sue amiche, come diciamo come augurio alla.
No, gli auguri no. Ha detto
come augurio alle sue amiche.
L'augurio alle sue amiche.
Anche perché
no?
Noi oggi abbiamo anche letto il significato reale e realistico del termine auguri, svincolandolo dall'accezione quella diciamo popolare e comune pop che utilizziamo solo legata ad un evento di sola festa. In realtà è l'invito e la speranza che qualcosa migliori, quindi ecco perché
un
oggi
messaggio
si,
di
oggi
positività.
Si faceva anche una questione sul
di
fatto della come dire della opportunità di fare degli auguri quando no uno dovrebbe ricordare. In realtà c'è anche l'augurio per far sì che le situazioni cambino. E poi, come dicevamo, vabbè, oggi forse sarebbe semplice sapere a chi fa piacere gli si fa auguri,
ecco,
e a chi non fa piacere.
Io infatti devo dire, non lo so se fa bene o non fa bene, perché non sono io che devo dare patenti di quello che è giusto e sbagliato fare, perché se avesse fatto un'altra cosa andava bene uguale.
Fa bene perché lei dice che fa quello, quindi lo fa lei e fa bene a farlo.
Vabbè, non devo dire io che faccio,
vabbè,
che
ma
che fa bene,
lei ci chiede faccio questo,
bello,
e ti dico
è bello
secondo
bello.
Me fa bene perché è una cosa che risponde.
Ciao ragazzi, come la vedete la canzone di Beth Hart, Am I the One, versione dal vivo anno 2005 mi sembra. Massimo, sentiamo chi c'è, vai.
Boh, risentendo il testo, secondo me questa è una canzone sulle prostitute, non che tutte le donne sono prostitute ovviamente, ma lui ha dedicato una canzone alle prostitute.
Zucchero, non è possibile,
dipende l'ora in cui è arrivato.
Ragazzi, ribadisco questa cosa, noi spesso leggiamo i vostri messaggi, purtroppo perché sono tantissimi, con minuti di ritardo. Contestualizzate i messaggi quando li mandate, cioè questa canzone che è, che ne so, donne, esatto, per me è, perché se no, se voi mandate sul momento e noi leggiamo 10 minuti dopo, è chiaro che non capiamo a cosa vi state riferendo. Testo banale e retorico, detesto le canzoni dedicate a tutte le donne e tutti gli uomini, ci scrive Carla, vogliamo dire di una retorica insopportabile. Invece qualcuno dice, per me donne non è di una retorica insopportabile, vabbè, tra parte non è che dobbiamo essere tutti d'accordo, ci mancherebbe altro, vai, sentiamo.
Comunque ragazzi, con tutti questi discorsi sulla retorica state diventando retorici anche voi.
Sì, bravissimo.
Alessandro, sono con te, ti compatisco in questi giorni, combatto insieme a te, dai.
Addirittura compatisci.
Io non sto combattendo per niente, poi con passione, perché?
Ma ragazzi.
Certo, perché c'è anche il fatto che sei più scemi.
Questo mi sembra il classico, no, ma quello mi sembra il classico atteggiamento, no? Di quando dici una cosa, hai presente quelli che dicono con tutte queste gay pride, queste cose, poi passate dalla parte del torto quando fai, che cazzo vuol dire? Se una cosa è giusta, che vuol dire tutta questa area? Se è retorico, è retorico, non è che c'è troppa retorica, cioè la retorica è sulla base di quello che è retorico, non è che dobbiamo trovare un bilanciamento, no, non diciamolo troppo, perché sennò poi dopo, dai, per favore, Frocetti, state al posto vostro, non fate i carri, non fate le cose complicate, perché sennò poi è troppo, sennò poi rompo i coglioni. Che vuol dire? Quello che è il discorso che mi fa Rubi pure spesso e volentieri, e dice, queste cose ottengono l'effetto contrario. Ma che vuol dire ottengono l'effetto contrario? Se è giusto, è giusto, se è giusto, non è giusto, non è giusto. Cioè, lo dici sulla base, è giusto o no? Non è dell'effetto che poi può creare una cosa. Che vuol dire? Dragon Ball, ci scrivono un anime di una retorica insopportabile. Vai, sentiamo ancora, vai.
A quartieri, a cacio e pepe incollata con qua la vaschetta d'alluminio. Cos'è tu devi mettere? A quartieri, di mortacci.
Allora, attenzione, un grido di dolore.
Apriamo un attimo.
Sentiamo ancora, Gualtieri.
No, ragazzi. Ciao. Ma secondo me la canzone di Vecchioni è fin troppo eccessiva per esprimere un suo punto di vista personale. Io la vedo più come una presa per il culo. Anche lì, quando dice abbiamo una marea di figli a cui pulirgli il culo, smettila di andartene in giro. Cioè, è veramente esagerata vista la personalità di Vecchioni, che poi era una
canzone di 30 anni fa, ragazzi.
Splendido, con la moglie, con i figli, con le figlie, cioè quando si è dichiarata la figlia lesbica, cioè le ha detto che già lo sapeva, lei ha adottato due figlie insieme alla compagna.
Sì, infatti penso che
per questo io dico che
ha battuto ciglio.
Per questo dico che è talmente tutta sbagliata,
ragazzi,
che forse ha un intento
credo
diverso.
Credo che sia dichiarata la cosa, non vorrei darvi questa notizia, ma credo che sia proprio di...
L'ha dichiarato lui, che credo, era credo il suo punto di vista e non quello di tanti uomini maschilisti messi insieme.
Credo che sia proprio così, anche perché, ti ripeto, la fine della canzone non è che svela questa cosa, anzi, semmai peggiora. Quindi,
basta fare la ricerca.
Ecco qua, voglio una donna, la canzone sessista di la portata al Festival Bar. Dunque, sulle interpretazioni, ragazzi, non lo so. Il messaggio è chiaro: il Vecchioni non vuole una donna che scimmiotti l'uomo perché l'uomo è già una figura perdente. Sì, ma questo potrebbe essere che ci si, cioè, nel senso, no, questo non potrebbe essere, questo è così sicuramente. Nel senso che credo che sia.
No, la spiegazione che ha dato non mi ha convinto.
Lui in realtà dice, tratto dall'intervista,
però è una cazzata.
Brescia oggi. Quando cantavo, poi possiamo essere d'accordo o meno, è un virgolettato, dovrebbero essere le sue parole. Quando cantavo Voglio una donna con la gonna, molti non capivano che si trattava di una provocazione. Il senso di quella canzone, secondo me, era nel finale in cui dicevo che una donna deve rimanere tale e non scimmiottare i maschi. La cosa peggiore è dover imitare un uomo per poter essere qualcuno.
Terrificante, terrificante.
Eh sì, no.
Terrificante.
Questo dovrebbe essere un suo virgolettato su, in merito.
Ha confermato forse l'imbarazzo che provo nei confronti di questa.
Allora, vai, sentiamo, vai.
Attenzione, questa è l'opinione di Emilio.
Questo era il disclaimer fatto da Gigi Bilancioni. Capirai, mia moglie è addetta alla manutenzione della casa e io alla spesa e a cucinare. Se gli regalo una valigetta con gli attrezzi è più contenta di un mazzo di fiori. E vabbè, questo ci sta. Poi vogliamo dirlo finalmente che Emilio è pieno di retorica insopportabile. Ah, sicuramente sì, non c'è dubbio. Sono d'accordo con Emilio, di una retorica insopportabile. Date una mano al vostro conduttore, suggeritegli suggeriamo al nostro conduttore Woman degli Scorpions, dove c'è un elogio della donna come salvatrice. Le paure sono tutte dell'uomo, protagonista del testo. Canzone fantastica, oltre allora, anche oltre il
conduttore,
il conduttore
glielo suggeriamo.
Il conduttore, quale? E poi glielo suggeriamo. Sono un conduttore. Allora, la volete la miglior canzone, o almeno tra le migliori, sulla donna attenzione e la sua condizione? Woman is the nigger of the world di John Lennon. In tipico stile Lennon, frasi controverse per cantare la provocazione e portare a riflettere per andare in direzione contraria. Madonna, che schifo quella canzone di Cremonini, ci scrive Naima. E pensare che 10 anni fa la cantavo come se fosse fighissima, vedi poi come le sensibilità, no? Cambiano.
Fortunatamente, vedi quanto sono importanti anche queste canzoni. Sono importanti anche per questo.
Sicuramente un testo, qualcuno dice no, Bandecchi, Berlusconi, Salvini, ma anche una spolverata di Briatore e Gerry Calà. Sicuramente un testo banale, però mi sembra che dica per ogni cosa è il contrario. Vanno in cerca d'avventure, se hanno fatto molti sbagli, sono pieni di paura. La moda controcorrente, dice non me la ricordo tutta, mi sembra banale che dica tutto. Appunto, per questo dico che è di una retorica insopportabile. Vabbè, comunque, ragazzi, facciamo così: ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco. Ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere, li leggeremo e vediamo un po' che cosa esce fuori. Radio Rock Podcast. Libertines, Night of the Hunter. Vediamo un po' chi c'è. Dai, trovo donne, nonostante la sua età, non male. Ingenuità, come tante canzoni e film di 40 anni fa. Cremonini che fa il bad boy, pure direi di poco spessore. Ci scrive Iara, se posso dire però questa rubrica vorrei citare Colpa di Alfredo Di Vasco, che io adoro, ma oggi è inascoltabile. Assolutamente sì, ragazzi.
Retorica insopportabile.
No, è proprio, lì non c'è retorica, è proprio un sessismo. Sessismo e razzismo.
C'è tutto, c'è pure il razzismo.
C'è veramente tutto. È assolutamente improponibile quel pezzo oggi. Vai, sentiamo ancora, vai. Giustamente improponibile.
Arale, dottor Slam Arale, che secondo me è uno dei cartoni più belli.
L'abbiamo detto, grazie. Arare. Sentiamo, vai.
Guarda, io non la sopporto questa canzone, non l'ho mai sopportata. Vale. Vecchioni, che è una persona intelligentissima, mi è sempre stato sul cazzo da ragazzina proprio perché canzone, che la trovo proprio offensiva. Poi lui si è mentato che invece era proprio esattamente il contrario.
Non è vero,
ha un senso chiaro. No.
Lui ha detto una cosa molto molto chiara, e cioè che era già evidente secondo me. E cioè Maurizio ha detto che la battuta finale spiega la canzone. E purtroppo la spiega in senso sessista, però. Nel senso che la battuta finale si conferma tutto quello che ha detto prima. Cioè, non è che lui nella battuta finale fa capire che non era lui a parlare, fa capire che era lui a parlare e che fondamentalmente vuole, che già è una roba secondo me sessista, perché non è che sei tu che devi determinare come deve essere una donna, vuole che la donna non faccia gli errori tra virgolette, che non si comporti negativamente come si comporta negativamente
stronza
un uomo.
Come un uomo, sola come
e
un
quindi
uomo.
Però giustifica tutto il fatto che è ha detto migliaia di figli da pulire il culo, cioè come dire tutto quanto vero quello che ho detto, perché deve fare quello e non deve fare le cose stronze che fa un uomo, e voglio dire, a me verrebbe da dire ma saranno cazzi di ciascuna singola donna fare quello che cazzo gli pare, o devi decidere te quello che devi fare. Comunque la canzone di Vecchioni è chiaramente sarcastica, quindi l'opposto del sessismo secondo me, e io su questo non sono d'accordo.
Purtroppo la spiegazione che lui ha dato un po'...
non è che dice io sono sarcastico, dice io volevo...
volevo provocare, però il senso era un po' quello.
Il senso è quello,
essendo inclusivo, modernista, eccetera, voglio fare un augurio a tutte le donne tranne quelle che mi stanno sul cazzo, perché ci stanno pure le donne stronze, tanto quanto ci stanno uomini che mi stanno sul cazzo e sono stronzi.
Ci mancherebbe altro.
C'è un sacco di gente stronza che mi sta sul cazzo indipendentemente
dai
gusti.
Va bene, chiarissimo. Vai, sentiamo ancora velocemente, dai, gli ultimi messaggi.
Ma quale invecchiata male. Sta canzone era una canzone del cazzo già quando è uscita.
È un po'
allucinante. Un sessismo, c'ha ragione Emilio, un sessismo allucinante, cioè che non voglio la donna in carriera, non voglio la donna che lavora, Voi la donna manager.
Allora, un sessismo, sì, esatto, un sessismo allucinante che mi ricordo che negli anni 90 provocò, già allora, parliamo di 30 anni fa, non c'era questa nuova sensibilità che respiriamo oggi, per fortuna, ma c'erano, ci furono delle polemiche fortissime anche all'epoca, però oggi veramente è improponibile questa canzone, secondo me.
Ma allora anche gli uomini non cambiano, di Mia Martini è sessista, cioè quella canzone in sintesi dice che fanno tutti schifo tranne l'uomo che sta anche lei, perché lui è carino.
Allora, però bisogna risentirla quella canzone, perché quella canzone pure ha una sua complessità, di... anche quella canzone lì. Però sì, possiamo dire che è di una retorica insopportabile anche quella.
Però parla di patriarcato, parla un po' di patriarcato, no?
Poi lei a un certo punto generale per il particolare sulla sua storia. Certo, certo. La canzone è di una bellezza disarmante, non di una retorica insopportabile.
Sì, però guarda che le due cose non sono in contrasto. Cioè una canzone può essere bellissima, sì, però, e anche retorica.
Sì, però tu la intendi sempre quando ne parli, almeno citi questo discorso della retorica insopportabile, con l'accezione del termine non letterale, ma negativa.
Ora, quella è una canzone negativa. Allora, una cosa,
tu la riempi di quel significato, penso, no?
Sì,
cambiandola,
sì, ma certo,
secondo del
però
discorso.
Le cose sono complesse. Cioè, un film può anche può essere anche, ci sono dei film capolavori di 40-50 anni fa che oggi diciamo quella roba lì è razzista, quella roba lì è sessista, ma sono comunque dei capolavori. Cioè, nel senso, non è che il fatto di essere una bellissima canzone poi vuol dire che siccome è bella allora non deve essere retorica. Magari è anche retorica. D'accordissimo con Emilio, mio padre è così, di sinistra da una vita ma profondamente maschilista. Molti di quella generazione lì lo sono. Vediamo ancora, ma Vecchione a 100 anni, la canzone sarà di 30 anni fa, retorica improponibile. Sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Io mi permetto un intervento che sicuramente apparirà retorico,
sì?
Perché...
La retorica è insopportabile. Sì.
Ragazze, normalmente già siete belle, ma oggi siete più belle del solito. Auguri!
Bene, crollato qualcosa nel frattempo.
Soprattutto per tutte quelle che devono sopportare... De Ruffiani pirla come me.
Allora sì, è un intervento di una retorica senza fine, veramente una retorica veramente insopportabile. Va bene, ci fermiamo un attimo. Ciao. Torniamo fra poco col Sollazzo del Pappagallo, un'ultima mezz'ora insieme di questo venerdì 8 marzo 2024.
Radio Rock Podcast.
Tristi filati fino alle 10 con il Sollazzo del Pappagallo, nostro Boris Sollazzo. Prima però c'è la sigla, vai.
Attenzione, sì. Questa è l'opinione di Alessandro.
Ah no, questa non è la sigla, questa è l'opinione di Alessandro. Ma quale è l'opinione di Alessandro? Scusa, non ho capito.
Buongiorno!
Ah, il buongiorno Boris del venerdì. Allora, buongiorno Boris Sollazzo, sentiamo subito un messaggio velocemente che arriva, vai.
Tutune parte 2, e devo dire che come prima cosa è bello, è molto bello.
Bello.
La colonna sonora non è incisiva come nella prima parte, nel primo film. Sì. Si sfiora,
era più noioso il primo film, quindi hai notato
persona,
la colonna sonora.
E devo dire che se esci da Dune parte 2 non ti vuoi arruolare con Hamas, c'è qualcosa che non va.
Allora, attenzione, se non ti vuoi arruolare con Hamas dopo aver finito di vedere Dune 2 c'è qualcosa che non va, secondo questo nostro amico. Cosa ne pensa Boris Sollazzo?
Come dice Roberto Recchioni, il grande Roberto Recchioni, in un bellissimo articolo su Hollywood Reporter, insomma, era evidentemente una delle intenzioni di Herbert, che addirittura, insomma, i fedekin, fai fatica a non immaginare che vengano dei fedain, tante altre cose che insomma raccontano quella roba là. Poi è anche un fatto di contemporaneità della saga con alcuni eventi storici.
Senti, Boris, con colpevole ritardo ci scrive un amico: ho visto Rush and Doll, l'ho trovata molto bella, cosa ne pensi? Griselda invece mi è piaciuta, ma mi ha dato l'idea di un bignami, tutto raccontato troppo velocemente. Poi hai visto Ragazzo di Veruniverso? Credo che alla fine abbiano bruciato una storia iniziata davvero bene. Troppe domande, scusa.
L'ultimo non ho capito, Rush and Doll l'abbiamo detto varie volte, insomma, molto interessante.
Molto bello. Griselda e ragazzo da Divora Universo.
Ah, il ragazzo di Divora Universo non l'ho visto. Griselda, io però c'ho un problema. Non è malissimo. Poi è una cosa che se avessi visto 20 anni fa sarei stato contento, un aria del generalista. Però per me il problema è il teorema Margherita Hack. Bravo Giulio Base, bravo Cristiana Capotondi, ma io non ci posso credere a Margherita Hack, Frenia. Lo so che l'8 marzo non si dovrebbero dire queste cose, però cioè che la fisicità è importante. Se tu racconti un uomo o una donna e li racconti con lineamenti
ingentiliti, cambia anche il loro posto nel mondo, perché questo è un posto che dà all'estetica un ruolo importante. Certe scelte nascono anche perché magari tu hai un rapporto con gli altri diverso.
Beh,
invece
poi, scusa, è il discorso
Aldo
fatto
Camerini
anche non è maschilismo, perché il discorso era fatto anche per Carlo, mi ricordo.
Bravo.
Su The
sì,
Crown, troppo figo Carlo.
Cioè Alda Merini fatta da Lauro Morante, Margherita Hack fatta da Cristiana Capotondi, se fate fare a me da Leonardo DiCaprio, capito che non potete raccontare la storia. E Griselda,
ti sbagli, ci
Griselda stato. Era
buttare via, non sono d'accordo.
Griselda ha un problema, che Griselda era brutta come la morte e faceva parte del suo fascino. Cioè,
faceva
nel senso,
paura per quello.
No, ma Pablo Escobar dice, e ovviamente ha la doppia finalità, no? Quella di irrisione ma di terrore. Dice: l'unico uomo che mi ha veramente terrorizzato in vita mia è Griselda. Ora, lui lo dice per due motivi. Uno, perché effettivamente lei è di una spietatezza e di una ferocia che tra l'altro nella serie non esce in quei termini così pesanti. E due, perché quei lineamenti così feroci, così brutti, erano parte del personaggio. Se tu costruisci tutto attorno all'incentellimento dei lineamenti, faccio doppia fatica a crederci. E poi mi sembra una cosa discriminatoria, perché lo dimostra Maurizio Paniconi: puoi essere un grande attore anche essendo incredibilmente brutto. E se però quando c'è un personaggio molto brutto c'è un personaggio molto
non
brutto
non appartiene
da,
a sta cosa, perché non sono un grandissimo attore, per cui
un buon personaggio da interpretare, no? Cioè, e quello è incredibilmente brutto. Quante possibilità hanno gli attori incredibilmente brutti di recitare se non gli fai fare neanche i personaggi incredibilmente brutti? Salviamo Maurizio Paniconi.
Bene, allora senti un attimo, c'è qualcuno che scrive: vabbè, ma magari Margherita Hack da giovane era buona, tu che ne sai?
No, ho visto le foto.
Io ho visto le foto.
Allora, non so
io,
se...
io ho questa parafilia che vado a vedere le foto delle persone che ammiro, che stimo
anch'io,
da giovani.
Anch'io.
E alcune, tipo la Merkel, a me mi accende qualcosa, devo dire, da giovane.
No, bellissima, quella foto nuda è meravigliosa.
No, ma quella è un fake, purtroppo.
No, no, non ci voglio credere. Non me lo dire.
Non fake, però era buona. Te lo confermo che Angela Merkel, almeno secondo me, per
quella
i
foto che sta a cavallo nuda,
quello addirittura nei tuoi, nei tuoi sogni.
È bellissimo.
Però io ho questa parafilia per cui li vado a vedere uomini, donne, animali, cose, città. Anch'io. Da giovani. E niente, no, l'hack era.
Allora, non so se ne ha già parlato, ma cosa ne pensa Boris della serie Animal Kingdom?
Bella. Ben scritta. C'è sempre il problema che, insomma, è quella qualità media che abbiamo adesso che fa fatica poi a fare il salto di qualità. Però,
benissimo. Benissimo. Prima di andare avanti, c'è un messaggio, credo.
Però vogliamo parlare dell'ultima puntata di Doc? Che ieri c'è stata l'ultima puntata di Doc.
Ma dai,
sì,
no,
io non posso proprio. Non devo raccontare a qualcuno.
Ma no, ma no, dobbiamo parlare di.
Sai
che
Doc?
Dobbiamo parlare di Alessandro Borghi. Di Beppe Siffre.
Una cosa sulla su Doc.
Beppe Rocco.
Doc è fatto dalla Lux Vide. La Lux Vide era quella dei Bernabei. Ex Ettore, ex dirigente della Rai, che loro facevano le vite dei santi, no? E poi sono
presidente
passati a Doc,
presidente
della Rai, esatto. E poi sono passati ai santi laici, tipo Doc. Ma Doc in realtà è il super italiano, perché Doc alla fine di ogni stagione ha compiuto un reato anche grave, legato anche proprio ad omicidi, non omicidi, ma comunque alla morte di persone, a truffe di massa e tutto tanto. E ci sono due cose, cioè sembra proprio il governo italiano. La prima è che di solito c'è qualcosa di meno importante, ma più evidente, che non fa pensare a quello che ha fatto lui. E l'altra cosa è che siccome comunque l'ha fatto per un buon motivo, per proteggere qualcuno che amava, alla fine gli si abbona tutto. Alla fine della seconda stagione addirittura doveva finire in galera, lo fanno primario. Cioè no, uno che poi ha anche l'amnesia e tutto. Alla fine di questa terza stagione, non lo so, le daranno il Nobel per la medicina probabilmente. E poi ragazzi, stiamo attenti, perché l'8 marzo Doc porta sfiga alle donne. Tutte le donne che si avvicinano a Doc vengono toccate dall'angelo della morte. Tanto è vero che la figlia Beatrice Granò si è trasferita a Verona. cioè stai in un ospedale a Verona, aveva il padre nel policlinico ambrosiano, poteva fare carriera.
Allora ragazzi, perché non parliamo di Akira Toriyama? Non so se l'avete già detto, io sto a pezzi, ne abbiamo parlato due volte, ne abbiamo parlato, e svegliatevi prima, però ragazzi, stamattina vi dovete svegliare alle 9:49, abbiate pazienza.
La morte si è messa sul cazzo Dragon Ball, posso
la, ok, la serie, le serie, la serie morte e altri dettagli, cosa ne pensa? L'hai vista?
Non l'ho vista, non l'ho vista.
Per quanto riguarda Griselda, a me è piaciuta la serie, però poi sono andato a leggere la storia vera e c'hai un blackout perché con tutto che era, che era un anarco, la serie ti porta a imparizzare col personaggio, ma è del tutto diverso dalla persona reale a cui si ispira.
Ma proprio perché l'hanno perché poi se incentrisci i tratti, secondo me incentrisci anche la storia. Cioè la, l'hack era fantastica perché era Monicelli, sì, con la gonna, cioè era, era anche una splendida stronza, che nel senso buono, che aveva un atteggiamento nella vita provocatorio. Era un'atea che Oddi Freddi in confronto sembra San Sebastiano. Cioè, se tu vedi la Capotondi, la Capotondi la sembra nonna Belarda.
Ne parliamo fra un attimo. Prima però c'è un messaggio, ragazzi, di un babbo col suo figliuolo, no, da ascoltare.
Ma ciao, ciao amici del Rock.
Sentiamo, sentiamo.
Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte oggi.
A tutte,
a tutte.
Ciao Maurizio.
Ciao, ciao, ciao. Donne, sì, oggi è l'8 marzo. Maurizio.
Sì, abbiamo le mimose.
Le mimose, sì, perché mio figlio mi ha fatto fermare il fioraio.
Sì.
Mi ha fatto spendere 40.
No, no, no.
Euro. Le mimose. Tutta la scuola ci capiamo così.
Ma perché?
Sì, alle amichette.
Alla mia, alle maestre.
Alle maestre.
Le amiche. Che c'è un'amichetta in particolare a cui la vuoi, vuoi portare queste mimose, insomma.
Non lo so.
Dai, un fa che. Voglio portare. Non stai vergognando.
A Maurizio. Ma
grazie, grazie. Li accetto.
Mica la donna, ma che è la donna,
è uguale, l'accetto
so,
volentieri.
Però mi fai amichette solo, allora.
Al solo alle amichette. Comunque, allora, che volevo dire? Il mio figlio poi ha scritto una poesia.
A scuola l'ho scritto.
A scuola, sì, pensa quanto studia.
Ma il compito era questo.
Ma che compito era questo? Non mi devi la bugia a tuo padre, perché le bugie c'hanno le gambe corte. Comunque, leggi un po' sta poesia.
Sì. Dai, la poesia,
che
bella.
Cara donna, tanti auguri per quello che mi raffiguri. Ed è per questo che con cortesia ti dedico questa poesia.
È finita.
Sì.
Cioè, vai avanti, leggi.
E sono contento della tua amicizia, anche se ti chiamassi Maurizio.
Radio
Rock Super Classic. Radio Rock Podcast.
Tanto ti chiedono, Boris, questi erano i Kansas, naturalmente, di Carry On Wayward Son. Ti chiedono consiglio film o serie thriller in questo momento. C'è qualcosa che è in sala o è in streaming, uscito da poco, che puoi consigliare, se ti viene in mente? Se no...
Thriller, sai che ti dico? Sì. È una follia, però sì, insomma... Ti direi Teacher's Lounge, uno perché è un film candidato all'Oscar, molto bello. È un film d'autore, però... costruito come un thriller, tra l'altro, su una cosa stupidissima, cioè il furto di una piccola somma di denaro da parte di un alunno.
Sì.
E la cosa interessante è il rovesciamento del meccanismo del thriller, in cui è l'indagatore che finisce sotto indagine, no? Quindi il processo kafkiano di un thriller che è tutto psicologico, ma che potrebbe essere interessante. Sulle serie ci devo pensare un attimo, perché in queste settimane non ne ho viste tantissime. E quindi mi vengono in mente solo serie lontane, insomma, nel tempo.
Bene, aspetta che dunque ci scrivono. E Hazbin Hotel, lo so, è un cartone, ma lo sto adorando, non vedo l'ora che arrivi la nuova serie. Hazbin Hotel, conosci?
Non l'ho visto, no.
Da recuperare, da recuperare. Serie killer, thriller carina, ci scrivono ancora, è The Stranger.
Vero, però insomma non è proprio nuovissima.
Dunque, Carlotta dice: ciao Boris, ho visto My Sweet Monster ed è piaciuta a mia figlia, ma anche a me. Che ne pensi? Ultimamente i film di animazione mi fanno addormentare in sala.
È che noi genitori siamo molto, come dire, buoni verso certi film, però è vero, insomma, no, Sweet Monster, My Sweet Monster funziona. E io devo dire che adesso faccio fatica a non ragionare vedendo un film, anche se l'animazione poi è diventata anche molto per adulti, però i family movie faccio fatica a non recensirli senza vedere la reazione dei miei figli, perché poi comunque diventa determinante. Però sì, è figo, insomma. Senti, ma non... l'animazione ormai è come un film su pugilato. Davvero sbagliare un film d'animazione è difficile, eh? Cioè sbagliarlo nel senso, fare un film d'animazione è brutto. Ce ne sono mille da 6, 6 e mezzo, 5 e mezzo, ma un film da stroncare d'animazione è veramente complicato farlo con i mezzi che abbiamo adesso.
Serie thriller, scrive qualcun altro, Bodies e Inside Man.
Super Sex.
Super, ragazzi, Super Sex, io non abbiamo detto niente, qualcosa dobbiamo dire. Io ti dico, ne parlavo prima fuori onda con Maurizio Paniconi, serie che non mi intriga per niente, di cui tra l'altro ho sentito parlare male, lo stesso Maurizio, lo possiamo dire, no, ufficialmente sì, non, l'ha abbandonata. Voglio una tua parola definitiva, Boris, su Super Sex.
Allora, si dice che Netflix abbia...
Non riesco a capire la scelta di fare una serie su un attore che insomma è ancora vivo, e tra l'altro non mi pare questa epopea, boh, non lo so, di vita da rappresentare addirittura in una serie con 7 episodi. Boh.
Ah, si dice che Netflix abbia sforbiciato malamente, insomma, quello che era stato fatto, e quindi questo, insomma, potrebbe incidere. No, io penso che un po' quello è il problema grosso, è che vai da Netflix e dici: ho avuto un'idea geniale, facciamo una serie su Rocco Siffredi. E in effetti, immagino il direttore marketing, il direttore dello sviluppo dei progetti, che si spippettano proprio nel vero senso della parola, perché dicono: ah, geniale. Poi si mettono a un tavolo e dice: sì, però che cosa raccontiamo? E il problema è un po' quello, perché adesso non voglio esagerare, ma Rocco Siffredi, qual è il fascino di Rocco Siffredi? Rocco Siffredi è lo Steve Jobs del porno. Ora voi direte: che c'entra? È uno che viene dal nulla, da Ortona, figlio del padre carpentiere, che ha un grosso dolore nell'infanzia, perde un fratello. Questo lo porta ad essere molto precoce, cioè a iniziare a lavorare a 8 anni, a entrare in marina mercantile sotto età. L'uso del corpo nella marina mercantile e la frequentazione di determinati locali lo avvicina a Gabriel Pontello. E poi parte, voi direte: perché sei così preparato? Perché sono anni e anni di studio, sì, di un certo genere cinematografico e di un certo attore. Quindi perché non l'avete fatta scrivere a me? È incredibile. E lì, secondo me, era il racconto interessante, cioè raccontare che cos'erano gli anni Ottanta nei posti meno fighi, cioè fuori dalle discoteche, fuori dalle hit, le chart, fuori da il benessere economico. Allora quello sarebbe stato molto interessante, secondo me, e invece ne hanno voluto fare un'epopea intellettuale. Cioè, non è Carmelo Bene, Rocco Siffredi lo sa anche lui. Ne hanno voluto fare un'epopea intellettuale emotiva che è dura da reggere, perché invece il fascino di Rocco Siffredi è che questo ragazzo che faceva fatica persino a nascondere il suo accento è diventato uno che fatturava milioni di euro facendo regista, il produttore, ha fatto centinaia di film, è finito a Sanremo con Elio e le Storie Tese. Cioè, quella roba mi dovevi raccontare, no? Cioè, come in qualche modo lui ha realizzato, senza averne la profondità, il sogno di Moana Pozzi. Allora quello sarebbe stato interessantissimo, però forse veramente troppo rivoluzionario, troppo provocatorio. L'hanno voluto normalizzare, hanno voluto dire: anche lui è un uomo, anche lui si deprime. Però sappiamo che Rocco Siffredi era un uomo normale, cioè non ci serviva.
Anche perché sono anni che lo dice,
Lo dice e poi appunto
e lo mette in mostra.
Lo abbiamo visto per mesi, lo abbiamo visto per mesi all'Isola dei Famosi.
È vero.
Lo abbiamo visto per mezz'ora, no? Intervistato da una bravissima Francesca Fagnani.
Dobbiamo chiudere.
Mi devi dire qualcosa in più.
Bene. Allora ragazzi, a questo punto
buon fine settimana.
Sì, grazie anche a te. Ti dico proprio telegrafico su se c'è un film da vedere assolutamente in sala o da evitare fra questi: Memory, Totem, Il mio sole, Drive Away Dolls, Ancora un'estate, Los Colonos, un altro Ferragosto, Kina e Yuka, La scoperta del mondo, Neve e Red. Ne escono un botto questo
allora,
weekend.
È facile
da evitare da vedere,
vi prego, da vedere Memory.
Ok,
cioè Memory è, c'è una scena all'interno di un salotto familiare che è un western di Sergio Leone, in cui tutti sono seduti e stanno solo litigando, che veramente mette dentro Demme e Leone. Michel Franco è un dio, Jessica Chastain è la donna della mia vita, purtroppo lei non lo sa, ma è un qualcosa di straordinario quella scena. Io voglio che poi andiate a vederla e poi me la raccontate e me la recensite e mi dite che cosa ne pensate, perché è l'esempio di che cosa fa un grande regista. Entri in quella scena pensando che debba succedere una cosa, in quella scena ti convinci che hanno ragione gli altri e poi a un certo punto esplode un qualcosa che è dilaniante, lacerante.
Da evitare?
Io ve lo dico, ero a Venezia e sono scoppiato a piangere, ma singhiozzando, per una singola battuta in cui non bisognava piangere. Da evitare è quello di Ethan Coen, che è Drive
Away Dolls. Sì.
perché è la parodia di un film dei Coen misto a Ridley Scott che fa Thelma & Louise e un pezzo okay. This must be the place.
Benissimo, dobbiamo chiudere. Grazie Boris, a settimana prossima. Quindi Drive Away Dolls, evitatelo. Invece andate a vedere Memory, secondo il nostro Boris Sollazzo.
No, Memory, io mi offendo personalmente
se non andate a vederlo.
Cioè, nel senso, no, è proprio subito. Un film che mi ha spezzato il cuore.
Grazie. Dobbiamo chiudere. Grazie.
Memory.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.